I don't know. Romanelli figlio è meno importante di Romanelli padre. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno a Marzaduri. Non vedo nessuno, se vogliamo iniziare, grazie. Un pressing. Allora, per Luperi non c'è nessuno, avvocato, mettiamola finché non arriva qualcuno. Quindi avvocato Romanelli. Gratteri Francesco, avvocato D'Ascola e Corini. E anche qui lasciamo sempre lei. E così Caldarozza Gilberto, Ferri Filippo, Ciccimarra Fabio, Dominici Nando, avvocato Raimondo, no. E anche avvocato Mascia, che sarà rappresentato sempre da lei. Morto la Spalta, avvocato Gazzolo e Junca. E anche qui non c'è nessuno, mettiamo avvocato Biondi. Avvocato Biondi, mettiamo lei in sostituzione? Benissimo. Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Junca, e anche qui mettiamo avvocato Biondi. Mazzoni Massimo, avvocato Usai. Uno per uno, non so, avvocato Porciani, mettiamo lei in sostituzione, avvocato Usai. Ah, eccolo, non lo so, no, non lo vedevo. Non sta bene. Cerchi Renzo, Di Novi Davide, avvocato Corini, tutti sostituiti dall'avvocato Romanelli, Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, Furnier Michelangelo, Basili Fabrizio, Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, avvocato Romanelli, Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani, Cenni Angelo, Ledotti Fabrizio, Stranieri, scusi, presente?
Anche dottor Furnier, presidente.
Benissimo. Abbiamo dato atto, sono presenti? Cenni e Furnier.
Ecco, scusi, nel frattempo deposito la denuncia del ministro onorevole avvocato.
Grazie. Pian pianino, insomma, prima o poi arriva, ecco. Vabbè. E quindi poi siamo Compagnone Vincenzo, avvocato Romanelli, Nucera Massimo, Panzieri Maurizio, avvocato Romanelli, Troiani Pietro, avvocato Biondi, Burgio Michele, avvocato Cibien. Avvocato Cibien non c'è, quindi sempre lei. Gava Salvatore, avvocato Corini, sostituito dall'avvocato Romanelli, Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi, Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese, e anche qui non c'è nessuno, mettiamo sempre avvocato Romanelli, Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa. Per l'Avvocatura dello Stato non c'è nessuno, quindi responsabile civile non c'è. Per parti civili, avvocato Agustoni, avvocato Bigliazzi. Questo è qualcosa che... Bonamassa, avvocato Bonamassa, non c'è. Avvocato Cafiero, avvocato Canestrini Nicola e Sandro, avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato Dandabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo. Lei per avvocato. Avvocato Vassallo, poi c'è avvocato Vicini, avvocato Vernazza e avvocato Vitale. Quindi delle parti civili non hanno risposto. Avvocati Agustoni, Bonamassa, Canestrini Nicola e Sandro, Cavallo, Crisci, D'Addabbo, D'Agostino, D'Amico, Galasso, Gianelli, Lerici, Mazzali, Micali, Nesta, Pagani, Pastore, Taddei e Vicini. Tanto è arrivata l'Avvocatura dello Stato, quindi più o meno siamo tutti rappresentati. Non so chi è che doveva iniziare oggi. Prego.
Avvocato Romanelli. Si sente?
Sì, sì.
Ho messo questo accrocco per facilitare. Per gli imputati Tucci, Compagnone, Lucaroni, Basili, Fournier e Canterini, oggi parlerò in relazione al capo di imputazione nel quale sono contestati i reati di lesioni. E per quanto riguarda il dottor Canterini, mi richiamerò alle conclusioni del codifensore per il capo di imputazione relativo al falso e al reato di calunnia. Signor Presidente, signori del Tribunale, ci siamo a discutere delle lesioni, finalmente, dopo tanto tempo. Credo che sia uno dei temi principali del processo. E finalmente siamo arrivati anche noi, diciamo, a dare una nostra versione del fatto, a offrire la nostra ricostruzione al Tribunale. Anticipo subito che ovviamente non c'è da aspettarsi particolari sorprese, perché il processo l'abbiamo vissuto tutti insieme, i testimoni li abbiamo sentiti, i filmati li abbiamo visti mille volte, qualche bravo difensore ha già parlato prima di me, io non ho la pretesa di tirare fuori il coniglio dal cilindro, però qualcosa devo dire, qualcosa evidentemente voglio dire in relazione all'ipotesi accusatoria del Pubblico Ministero e alle prove che il Pubblico Ministero ha fornito a supporto di questa ipotesi accusatoria. E parto subito da una considerazione che è una considerazione ovvia ed evidente per chiunque, ma che credo dobbiamo tenere ben presenti. Quello per lesioni è un processo a carico di ignoti. È un processo a carico di ignoti e malgrado ciò noi abbiamo degli imputati che sono stati tratti a giudizio per rispondere di questa responsabilità. Non ho ben compreso appieno attraverso quale meccanismo, anche perché questo meccanismo ha subito un'evoluzione dall'impostazione originaria che gli aveva fornito la Procura alle conclusioni che poi sono state portate nel corso della requisitoria. Vale a dire, io non ho capito se gli imputati, i capisquadra in particolare, rispondono in rappresentanza delle loro squadre, rispondono in rappresentanza del settimo nucleo, dei reparti mobili che sono intervenuti, di tutti gli agenti della polizia che sono intervenuti ieri sera, la sera della Diaz, anche se qui il tempo sembra che si sia fermato, è passato qualche anno, o addirittura in senso metaprocessuale della responsabilità di tutta la polizia. Lo dico perché questo velo copre tutto il processo. Sembra che l'imputato, cioè la persona fisica, il singolo che risponde della sua condotta davanti ai giudici, non esista più e che l'imputato sia il settimo nucleo, così come pare che non esista più il reato di lesione, ma che esista un reatone di 89 lesioni tutti insieme, per cui il capo di imputazione va letto un po' così. Il settimo nucleo risponde di un unico reato che è stato procurato a 89 persone offese. Questo è ovvio, dico l'ovvio, non ho la pretesa di dare una lettura nuova di questi fatti, è una cosa che il Tribunale ha percepito chiaramente. Io credo che questa sia la conseguenza di una visione che la Procura ha, che è una visione che ha attribuito nella parte finale della sua memoria proprio ai poliziotti, cioè dell'individuazione di un colpevole dal punto di vista sostanziale. No? Questo scrive la Procura nella parte finale della sua memoria, dice: i poliziotti sono andati pensando ad andare a fare una perquisizione e trovare dei sostanzialmente colpevoli e poi tutto il resto è venuto di seguito. Mi pare questa impostazione sia la medesima che ha la Procura. Ci abbiamo un sostanzialmente colpevole, non poniamoci troppo il problema di andare a vedere cosa ha fatto il singolo, tanto qualcosa è successo, qualcuno ne deve rispondere. Leggo un brevissimo passo, non perché abbia la pretesa di ritornare su determinati temi che peraltro forse direttamente non riguardano neanche le nostre posizioni e che sono stati trattati, a mio avviso, benissimo dal professor D'Ascola. Mi riferisco alla sentenza Sommers. La leggo per un altro motivo, perché vorrei portare all'attenzione del giudice qualche riga, pochissime, che sono state scritte dal pubblico ministero affinché il Tribunale valuti qual è evidentemente la prospettiva con la quale il pubblico ministero ha condotto le indagini prima, il processo poi. Perché è stato detto, a mio avviso con forse un po' troppa delicatezza, dall'avvocato dello Stato che certe pronunce sono state richiamate ai fini di affermare, come dire, l'applicabilità di un principio di diritto, ma che il solo richiamo di per sé è un po' fastidioso. Non è così, perché il pubblico ministero ha fatto un parallelismo simmetrico sul fatto tra la nota strage e le lesioni. Perché il pubblico ministero scrive: il caso esaminato dalla Cassazione, pagina 461 della memoria, è relativo all'eccidio di civili ad opera di alcuni battaglioni di truppe naziste avvenute in località Sant'Anna di Stazzema. Il confronto con la pregnanza sostanziale di tale fattispecie su un piano metagiuridico può sembrare azzardato. Se l'italiano ha un senso, il confronto sul piano sostanziale vuol dire sul fatto, non sul diritto. E per chi non avesse capito, su un piano metagiuridico vuol dire che prescinde dal principio di diritto richiamato. Può sembrare azzardato. A me sembra un po' azzardato, anche qualcosa di più di azzardato. No, attenzione, lo è sicuramente meno, mutatis mutandis, ove si consideri che l'abbandono del campo delle forze di polizia impegnate nell'operazione alla scuola Diaz, dopo l'uso indiscriminato della forza, oltre ogni ragionevolezza, ben 3 persone sono state portate all'ospedale in codice rosso. Quindi il paragone è secco sul fatto. È un paragone assurdo, non mi dilungo, neanche per dire che allontaniamo da noi questa ipotesi di essere assimilati a assassini nazisti, perché non riesce a essere offensivo, per quanto è assurdo. Lo dico al Tribunale semplicemente perché delle due l'una: o chi l'ha scritto pensa veramente queste cose, e io se mi trovassi nei panni del Tribunale lo terrei presente quando vado a valutare le prove che mi offre e l'ipotesi accusatoria che mi fornisce. Se lo pensa veramente, le guardo tutte con un'attenzione ancora maggiore di quella che dovrei fare normalmente e con un certo sospetto, perché vuol dire che chi ha formato un'accusa di questo genere parte da un convincimento che è completamente al di fuori dalla realtà, che è folle e che lo condiziona. Io non penso che sia così, francamente, perché ho troppa stima dei pubblici ministeri. L'alternativa è che si cerca di alzare i toni e enfatizzare delle situazioni che sono invece da ricondursi in ben altro alveo, perché manca la prova. Perché se no, se la prova ci fosse, invece di parlare di eccidi nazisti, si parlerebbe degli elementi di prova a carico degli imputati. E anche in questo caso che credo che il Tribunale debba tenere presente questi aspetti quando valuterà la posizione dei singoli imputati. In realtà non credo che neppure il Pubblico Ministero pensi queste cose che pure ha scritto e sotto c'è la firma e non le ho scritte io, quindi c'è scritto e quello che c'è scritto è chiaro. Credo che non ci credano neppure loro, anche perché l'impostazione accusatoria parte da un presupposto che è nel fatto completamente diverso da quello relativo all'eccidio che ho citato, perché gli stessi pubblici ministeri non intendono sostenere che c'è stata una spedizione punitiva, l'hanno detto chiaramente, l'hanno scritto nelle memorie, l'hanno detto nella requisitoria, non ritengono né di poterlo provare ma neanche di essere convinti che sia questo, che qualcuno abbia dato un ordine, come in quel caso, andate e fate quello che è successo. Tanto è vero che ci dicono la genesi di questa violenza si è verificata sul luogo, loro stessi ritengono che si sia verificata sul luogo. E allora, partendo da qui, da questo profilo, vorrei evidenziare anche che, per quanto sia un dato, come dire, indiretto, ma diventa anche un po' difficile parlare di prove dirette perché in realtà non ce ne sono, è un dato indiretto. Avete sentito tutti, e non ve lo ripeto, qual è il meccanismo attraverso il quale sono stati selezionati gli uomini del settimo nucleo, che tipo di specializzazione hanno, dal punto di vista psicoattitudinale perché li hanno presi in un certo modo, come sono stati addestrati, l'esperienza di ordine pubblico che hanno. Avete sentito tutti che non hanno avuto contrasti e conflitti diretti in piazza con dei manifestanti in ragione dei quali dovessero avere un particolare odio nei confronti di questi ragazzi più di altro. Avete sentito tutti che neppure ci volevano andare quella sera perché erano alle 10 di sera a cena e quando il dottor Canterini va dal dottor Fournier e gli dice abbiamo ricevuto un ordine, dobbiamo andare in questura, il dottor Fournier protesta anche abbastanza vibratamente e dice dottore perché ci dobbiamo andare noi che siamo in piedi alle 5 di mattina, che ci hanno fatto girare Genova 7 volte, tutta quanta, ci mandino qualcun altro, e Canterini gli dice è un ordine, ci hanno dato un ordine, andiamo. Quindi non ci volevano andare, sono andati a recuperare la gente che era nelle camere, nelle stanze. Lo dico perché invece quella sera è stata la serata del volontario, si vede dai filmati. Perché quel caos che si è verificato non si è verificato certamente per colpa del dottor Fournier o del settimo nucleo o del dottor Canterini, che erano stati chiamati per andare e mettere in sicurezza lo stabile e l'immobile. Quel caos si è verificato perché altri che erano stati chiamati, in alcuni casi non si sa bene da chi e per fare cosa, e in alcuni altri neppure erano stati chiamati ma si sono evidentemente con entusiasmo aggregati, hanno fatto quello che non dovevano, cioè quando hanno visto evidentemente anche eccitati dal cancello chiuso, dal portone chiuso, partendo con la notizia andiamo a prendere i pericolosi black block all'interno della loro sede. Ricordo al tribunale che il dottor Fournier ha detto noi non avevamo nessun tipo di notizia ulteriore, credo neanche di altri, tanto è vero che io pensavo che mi portassero in un capannone fuori Genova quando mi hanno detto andiamo a prendere i black block. Poi sono arrivato lì, ho visto uno stabile, non mi sono neanche posto il problema, però certamente mi aspettavo una situazione differente. Tutto questo che si rappresenta agli agenti quando intervengono evidentemente ha eccitato anche gli animi di chi invece competenza di ordine pubblico probabilmente, anzi per alcuni certamente, non ne aveva, che è voluto accedere e entrare nella fase iniziale, evidentemente con la volontà, come dire, di andare a prendere questi black block, a punirli per quello che era successo, non lo so, ma ci sono dentro decine e decine di persone del reparto prevenzione crimine, della questura, delle squadre mobili, di gente in borghese che entrano spingendo, scalzando e spintonando il settimo nucleo. Vi farò vedere nei filmati che è così, non è come sostiene il pubblico ministero, che pure comunque sostiene che sono entrati insieme, anche se non nelle posizioni di testa, ma comunque che hanno spintonato per entrare. E allora, in una stanza chiusa, nella quale noi non lo sappiamo cosa è successo, perché il pubblico ministero non è riuscito a ricostruire che cosa è successo dentro, non sappiamo chi ha fatto cosa, chi ha picchiato chi e con quale modalità, se io devo ipotizzare che un eccesso ci sia stato fuori da ogni controllo, sono più portato a credere che l'eccesso ci sia stato, non dico esclusivamente, perché sarebbe sciocco da parte mia, certamente anche alcuni uomini del settimo nucleo hanno perso la testa in quella circostanza e hanno fatto quello che non dovevano, ma io credo che nella gran parte sia ragionevole sostenere che l'eccesso, se c'è stato, non è stato degli agenti del settimo nucleo, ma degli altri reparti mobili che sono entrati, perché c'erano presenti altri reparti, anche se il pubblico ministero non si è preoccupato ad andare a verificare questo dato, è emerso nel corso dell'istruttoria e poi lo vedremo, e degli altri che facevano parte di reparti investigativi e di altro, che sono andati lì volontariamente per entrare, per far cosa? Non credo la perquisizione nella fase iniziale in cui si sfonda il portone. Ciò detto, io mi sono chiesto per tutto il processo che cosa mi era sfuggito, perché ragiono in modo abbastanza semplice, non ho delle pretese di fare delle considerazioni di alto diritto che altri fanno meglio di me, ma francamente mi aspettavo che nel corso dell'istruttoria dibattimentale o alla fine in requisitorio i pubblici ministeri portassero qualche elemento che, come dire, facesse da coagulo a tutte quelle ipotesi, quelle prove indiziarie, quelle circostanze, per ricondurre quei fatti alla responsabilità degli imputati. Così non è stato. Perché su cosa si basa l'accusa che ci viene mossa, che poi ha subito un'evoluzione, ma in diritto, perché hanno cercato di aggiustare il tiro nella fase finale? Si basa su alcune asserzioni che io potrei anche dare per provate, perché tanto non portano da nessuna parte, perché il punto, il cuore del processo, e il Tribunale lo sa meglio di me, è quello relativo all'applicabilità dell'articolo 40 del concorso ai sensi dell'articolo 110 e della riferibilità del fatto all'imputato. Si potrebbe anche parlare di questo e perdere meno tempo. Però io purtroppo ho l'obbligo, perché difendo questi imputati, di confutare anche le tesi della Procura e quindi di parlare di quello che secondo me non è rilevante ai fini del decidere. Me ne rendo conto io per primo mentre ne parlo al Tribunale. E però sono gli unici elementi che ci contestano. Perché gli elementi a carico di Tucci, perché qui Tucci non è il settimo nucleo, non è l'amministratore delegato del settimo nucleo che risponde in legale rappresentanza, gli elementi a carico di Tucci sono, dico Tucci evidentemente scegliendone uno tra i tanti, è un caposquadra, potrei dire Lucarone, Lucaroni potrei dire Compagnone, non Basili perché non è neanche caposquadra. Allora, il meccanismo logico del pubblico ministero è questo, l'individuazione della responsabilità del reparto e poi il perché si è ritenuto di poter attribuire le condotte del reparto ai capisquadra. Il settimo nucleo è responsabile delle lesioni perché è entrato nelle posizioni di testa, anche se il pubblico ministero dà atto che c'erano anche altri, però sostiene che il settimo nucleo è entrato nelle posizioni di testa. La maggior parte dei lesionati riconosce come autori delle lesioni le divise del settimo nucleo, quindi dice la maggior parte, che già mi crea qualche problema per quelli che non le riconoscono, perché siccome sono 89 parti lese e lo stesso pubblico ministero dice la maggior parte, vabbè, ma poi di questo parleremo. Il tipo delle lesioni è compatibile con l'azione del tonfa. Questa è la ragione per cui il settimo nucleo risponde agli 89 lesionati. È entrato davanti, è riconosciuto le lesioni. Perché rispondono i capisquadra di questa azione del settimo nucleo? Il pubblico ministero ci spiega che non poteva agire anche nei confronti di altri, non poteva promuovere l'azione penale perché non aveva i presupposti che invece aveva nei confronti del settimo nucleo. Quali erano? Il settimo nucleo è inquadrato con una struttura gerarchica organizzata in squadre, quindi dice il pubblico ministero, dalla lesione procurata al singolo io risalgo come un salmone la corrente, passo dal caposquadra, arrivo al dottor Fournier e arrivo al dottor Canterini. La gerarchia, lo dice il pubblico ministero nella sua memoria. La ragione è la gerarchia, c'è un'organizzazione gerarchica che per esempio un appartenente alla squadra mobile non ha in modo così diretto, perché non si muove in squadre, perché non è strutturato in questo modo, quindi non posso prendere l'ispettore della squadra mobile di quelli che so che sono entrati e dire che ne risponde lui di tutti quanti, questo lo dice il pubblico ministero. L'elemento di collegamento costituito dall'impianto radio che aveva il settimo nucleo, che è un elemento a carico perché si dice che con questo si poteva evidentemente governare di qua e di là, indirizzare, fare, non so cosa. E poi, attenzione, l'inverosimiglianza delle versioni che hanno fornito i capisquadra. Questi sono gli elementi. Dice, io ho questi elementi, che poi vado a vedere quello che dicono i capisquadra nelle relazioni di servizio e negli interrogatori e non gli credo, quindi è colpa loro. Benissimo. Anche nel capo di imputazione c'è scritto che rispondono in qualità di capisquadra e poi c'è scritto che il comandante Canterini e il dottor Fournier rispondono in qualità di comandante e vicecomandante del nucleo. Non è particolarmente rilevante, il comandante Canterini non è il comandante del nucleo, il comandante Fournier è il comandante del nucleo, il comandante Canterini è il comandante del primo reparto mobile di Roma. Quindi quello è sbagliato, ma insomma non è che sposti nella sostanza. però individua chiaramente la responsabilità attraverso quel meccanismo nella posizione del caposquadra. Poi nella memoria depositata nella requisitoria si estende il pubblico ministero a dire che il settimo reparto mobile risponde, il settimo nucleo sperimentale risponde anche delle condotte degli altri reparti mobili, e poi lo vedremo. E non solo, risponde anche delle condotte degli altri agenti che di reparto mobile non sono. Pone l'accento sul concorso di persone nel reato, molto più che non sull'articolo 40, dicendo di aver raggiunto la prova del concorso dei capisquadra nella commissione del reato. E per quanto riguarda il profilo di responsabilità che deriverebbe dalla posizione di garanzia ai sensi dell'articolo 40, ci dice che gli imputati rispondono non più perché capisquadra, attenzione, perché ufficiali di polizia giudiziaria, perché questo c'è scritto nella memoria. Rispondono in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. E questo poi vedremo perché, anche se è ovvio ed evidente perché se rispondo come caposquadra rispondo della squadra, se rispondo come ufficiale di polizia giudiziaria rispondo di tutto il mondo, di chiunque, anche di chi non è della polizia. Ma questi argomenti li tratteremo uno per uno, anche se, ripeto, purtroppo io temo che non siano, come dire, particolarmente rilevanti ai fini della prova, ma sono gli unici che ci sono, non ce ne sono altri, quindi devo parlare di quelli. Allora, vediamo il primo aspetto relativo all'ingresso nelle posizioni di testa. E prima di vedere questo, anche in relazione ai riconoscimenti, vediamo un po' la ricostruzione, molto brevemente, di chi c'era lì quella sera. Perché il pubblico ministero ci dà dei numeri un po' approssimativi, che invece sono tratteggiati molto bene nella memoria del collega Corini, che ha ricostruito perfettamente quante persone c'erano lì quella sera. E allora quella sera c'erano non poco più di 300 persone, ma c'erano la bellezza di 495 persone identificate, impiegate in quell'operazione di polizia, 495, comprese i carabinieri. Di queste 350 circa sono della Polizia di Stato, 350. Quindi non 200, poco più di 200, giù di lì, ma 350, un bel numero. Tra questi, siccome una delle tematiche del processo è stato cinturone nero, cinturone bianco, cinturone nero, qualcuno addirittura è arrivato a dire che i cinturoni neri c'era soltanto il settimo nucleo, no? Sono un'esclusiva del settimo nucleo. I cinturoni neri in cordura per ordine pubblico ce li ha soltanto il settimo nucleo. I cinturoni neri ce l'hanno tutti i reparti prevenzione crimine. Tutti i reparti prevenzione crimine che erano presenti lì, che erano vestiti in Atlantica, sono vestiti esattamente come gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale, cioè con i pantaloni normali, la camicia azzurra e il cinturone, solo che gli agenti delle volanti hanno il cinturone bianco. Gli agenti dei reparti prevenzione crimine hanno il cinturone nero. Basta guardare un filmato qualunque per vederne a decine col cinturone nero. E c'erano presenti quella sera 86 appartenenti ai reparti prevenzione crimine, presenti sul posto, con il cinturone nero. Ed è un primo dato, e poi vedremo perché vi farò vedere nei filmati che alcuni di questi, io non sono in grado di dimostrare quanti, ma certamente alcuni, e certamente in misura superiore alla dozzina, alla quindicina, sopra al cinturone nero si sono messi il giubbotto che hanno in dotazione, così come hanno fatto anche gli ufficiali, gli agenti dell'ufficio di prevenzione generale della questura. Risultato, a occhio, per chi li vede, c'è un giubbotto apparentemente da ordine pubblico, perché non può distinguersi l'uno dall'altro, con un cinturone nero sopra. In più, non ci sono quella sera soltanto i 20 uomini di Troiani del reparto mobile di Roma che sono andati lì sul posto e che si vedono in tutti i filmati anche con Troiani. C'è un intero reparto che il pubblico ministero non si è preoccupato di andare a verificare in quale consistenza, in quale misura, comandato da chi, si era organizzato in squadre, che è il reparto mobile di Bologna, nella misura di 30 unità. Quindi almeno come reparto mobile non settimo nucleo c'erano presenti almeno 50 unità. Quindi praticamente tante quante quelli del settimo nucleo, perché quelli del settimo nucleo tolti, e poi lo vedremo, i feriti e gli autisti sono entrati, se non sbaglio, 58-57. C'erano presenti 50 vestiti di un reparto mobile che era Roma e Bologna con il cinturone bianco. Da cosa si evince questo dato che vi sto riferendo? che è un dato incontrovertibile. Da quello che dice il dottor Caldaci, che viene sentito all'udienza, non ricordo, ma poi la recuperiamo, e ci dice che lui viene contattato dal, mi pare, dal dottor Salvo verso le 11 di sera, 11 e mezzo, per recarsi da lui in questura, unitamente al dottor Borgesano, che ci dice essere il funzionario responsabile del reparto mobile di Bologna. Dice che va dal dottor Salvo insieme al dottor Borgesano in questura e che il dottor Salvo gli dice che devono intervenire all'operazione Diaz. A espressa domanda gli si dice: lei è sceso, chi c'era presente sotto? E lui dice: io mi ricordo certamente che c'era il reparto mobile di Roma, il reparto mobile di Bologna, che era col dottor Borgesano, e poi un'altra marea indistinta di personale, prevenzione crimine, squadre mobili e cose varie. Quindi in questura c'è Caldaci che va con Borgesano, che è responsabile del reparto mobile di Bologna, e con il reparto mobile di Bologna. Dopodiché, come dato di riscontro a questa circostanza, che peraltro sarebbe sufficiente, c'è una telefonata del 113 all'1:37 e 29 secondi che è decriptata e che è stata decriptata già in indagini preliminari da il dottor Repetto, che poi è scomparso, nella quale la questura fa una chiamata di localizzazione al dottor Borgesano, nella quale sostanzialmente gli dice: dammi la tua posizione, dimmi dove sei. Il dottor Borgesano ha la sigla Delta 119 e le sigle sono state viste quando è stata presentata la memoria anche dell'avvocato Corini con le telefonate che hanno sbobinato in più. E il tenore della conversazione è questa: Delta 119, dove ti trovi? Lui dice: sono ancora alla Diaz con 30 uomini, e il dato si ricava da qua che sono 30, perché Caldaci non lo sa, è un dato evidentemente, non so se preciso, orientativo, ma lo dice Borgesano, con 30 uomini del reparto mobile di Bologna. 1:37, è andato in questura, è stato mandato alla Diaz dal dottor Salvo insieme a Caldaci, che dice che sono andati insieme, e all'1:37 sarebbe ancora lì, è ancora lì. Quindi ce ne sono identificati almeno 50. Siccome però l'impostazione accusatoria del pubblico ministero non è evidentemente suscettibile di aggiustamenti o di modifiche nel corso dell'attività di indagine, come invece dovrebbe essere quando emergono dei dati nuovi, questo dato non è stato assolutamente indagato, né verificato, né sviluppato. E il Tribunale forse questo non lo sa, perché non è ovviamente stata fatta una contestazione, ma lo dico io, il dottor Caldaci l'aveva già riferito in indagini preliminari, che era andato con Borgesano, responsabile del reparto mobile di Bologna, in questura. Non ce l'ha detto qua per la prima volta, l'aveva già detto allora, ma evidentemente non interessava particolarmente andare a sviluppare questo dato. A questo punto io, ma molto brevemente, vorrei far vedere due o tre spezzoni di filmato dai quali si vede forse la consulenza, dalla consulenza delle parti civili che ha depositato, il filmato Diaz-Chiucconi, semplicemente per far cogliere visivamente al Tribunale a cosa alludo quando mi riferisco al reparto prevenzione crimine che si mette il giubbotto e che sembra il settimo nucleo. Un filo più avanti, ecco, fermo. Io non so cosa riesce a vedere il Tribunale, adesso se mi consente mi scosto un attimo anche dal microfono. Di quelli, guardando i filmati, e ovviamente è un dato empirico, se ne vedono 12, 15 che sono abbigliati in questo modo. Se vogliamo andare un po' più avanti, una decina di secondi dopo, forse ancor meno bene, con un po' di attenzione, si vedono, ecco, bisogna vedere il punto esatto, ma eccolo, si vedono per un attimo.
Un altro più avanti, ce ne sono.
Ecco, lo si vede in questo momento, quello lì a sinistra della persona con la maglietta gialla e lo zaino verde. E gli altri vi do i riferimenti, se volete prendere nota dei secondi, perché sennò diventa un po', come dire, spezzettato il discorso, ma se ne vede uno a minuto, c'è la ricostruzione del timing, quindi è oltre a questi due, a minuto 00:19:45.21, se ne vedono altri due, si vedono a minuto 00:20:22.4, se ne vede uno, a minuto 00:32:48.14 se ne vedono altri due. Se possiamo vedere un attimo l'elaborato del RIS di Parma, il reperto 234 numero 1, che dura pochissimi secondi, lo vediamo tutto e si vedono quattro insieme appartenenti al reparto prevenzione crimine con un giubbotto di questo tipo, con il cinturone nero. Ecco, come riferimento, ci sono due mezzi del reparto mobile, uno del quale si vede il tetto e uno del quale si vede la parte posteriore. Davanti alla parte posteriore del reparto sta passando un uomo del reparto prevenzione crimine con il giubbotto addosso. Ne è passato uno, credo, anche prima. Se possiamo andare un po' avanti, perché anch'io vedo malissimo da qua. Eccolo, è passato in questo momento davanti. E ora ne arriveranno due dal basso qui a destra, che si vedranno chiaramente. Eccoli lì, uno, ci sono altri invece con l'Atlantica e l'altro dietro col giubbotto, che si muovono in quella direzione lì. Alcuni hanno il cinturone nero messo sopra il giubbotto, altri hanno il giubbotto messo sopra il cinturone. Il risultato però da vedere è che se uno riferisce di un'immagine tutta nera, senza, diciamo, che ci siano cinture bianche o cose bianche che spezzano, quella lì corrisponde esattamente alla descrizione. E questi signori hanno il casco lucido, il manganello liscio e questo giubbotto. E ce ne sono un buon numero. Io ne ho contati almeno 12 o 15 che sono in una posizione di questo tipo qua. Ora vorrei far vedere invece una foto, che è la foto 212 scontri 11, perché invece in questa foto si vede un'operazione analoga che è stata fatta, io credo, da agenti della Questura di Genova dell'UPG, che normalmente sono vestiti anche loro in Atlantica, però con il cinturone bianco, e che si sono messi il giubbotto e sopra il giubbotto si sono messi il cinturone bianco. Quindi a un osservatore, diciamo, normale, che tra l'altro magari nella circostanza di specie sta subendo anche violenze e colpi di varia natura, certamente non è facile distinguere se si tratta di agente di reparto mobile o di agente dell'UPG della Questura.
Ce la possiamo far vedere di nuovo?
Anche in questo caso ovviamente io non sono in grado di dire quanti abbiano fatto questo tipo di scelta, però è un dato che voglio riferire al Tribunale, perché tenga conto che oltre ai 50 del reparto mobile che sicuramente c'erano e che sono entrati, che c'erano dentro, ci potevano essere anche un numero che io non so riferire quanti potessero essere, ma appartenenti a questo ufficio, apparentemente come descrizione appartenenti a un reparto mobile, per chi li abbia visti e percepiti in quel momento lì, e a maggior ragione quelli del reparto del reparto prevenzione crimine, che potevano proprio corrispondere come descrizione a quelli del settimo nucleo. Vorrei fare anche una considerazione: è ovvio che io non ho la prova che questi siano entrati né che siano entrati nella fase iniziale, però chiedo al Tribunale il giubbotto. Ieri l'avvocato Giacomini molto bene ci ha raccontato come andava a certe manifestazioni. Il giubbotto se lo sono messi perché avevano freddo? Se lo sono messi perché stando fuori in una serata di luglio avevano un po' freschetto e si sono messi il giubbotto? O forse si sono messi il giubbotto perché sono entrati? perché ce ne sono anche altri che evidentemente percepiscono la temperatura in modo diverso, che il giubbotto non se lo sono messo. Il che non vuol dire che non siano entrati anche altri in Atlantica, perché ci sono testimoni che riferiscono che sono entrati anche altri in Atlantica, perché li hanno riconosciuti. Però sicuramente qualcuno di questi che ha pensato bene di entrare ha fatto anche questa manovra di mettersi il giubbotto a protezione. Altro, diciamo, dato di riscontro, non è vero che il casco nuovo sperimentale, il cinturone nuovo, il tonfa ce l'avevamo soltanto noi del settimo nucleo, ce l'aveva anche qualcun altro. Almeno ce l'aveva certamente il dottor Troiani, perché si vede nelle fotografie, si vede sia il casco che il cinturone che il tonfa. C'è una diapositiva della consulenza delle parti civili, la diapositiva numero 50, che è in alto a sinistra nella schermata, dove si vede il dottor Troiani dopo l'operazione, senza casco, con la giubba della divisa slacciata e con il tonfa in mano. Poi ci sono mille foto dove si vede che ha il cinturone scuro e il casco. Questo perché ce l'ha spiegato anche Caldaci. Ci ha detto che in realtà, e ce l'aveva detto anche il dottor Fournier, l'equipaggiamento nuovo è stato distribuito anche a tutti i funzionari. Tanto è vero che se si guardano i filmati altri, ce ne sono 3.000 in giro per Genova, si vede molto spesso che il funzionario che comanda il reparto ha il casco come il settimo nucleo e il cinturone nero. Ce l'aveva certamente quindi anche Borgesano, che era il funzionario responsabile del reparto mobile di Bologna, e ce l'aveva anche Caldaci, perché ce lo dice lui che ce l'aveva e che erano in divisa entrambi, sia lui che Borgesano, perché gli viene chiesto espressamente se era in divisa, lui dice di sì, e gli viene chiesto espressamente se qualcun altro era in divisa, e lui dice anche Borgesano. E poi quanti altri cinturoni neri in giro ci fossero non lo so, perché vi do anche qui un dato indicativo. Nei filmati che avete visto mille volte di Burgio, che non è entrato pacificamente perché era vicino al Magnum, Burgio ha il cinturone nero e Burgio è lì con Troiani ed è del reparto mobile di Roma, ma non è del settimo nucleo, e ha il cinturone nero, ha il casco lucido, il manganello normale, perché a un certo punto si vede con casco lucido e manganello normale, ma ha il cinturone nero. Quindi siccome ho sentito anche sostenere da parte di alcune parti civili, il cinturone nero ce l'avevate soltanto voi, non ce l'aveva nessun altro, il cinturone nero ce l'avevano lì più di 100 persone oltre a noi. E adesso vorrei che vedessimo un attimo invece un filmato per la ricostruzione dell'ingresso alla scuola Diaz. Perché i pubblici ministeri cosa ci dicono? Rispetto a un'obiezione che sanno che le difese già fanno, che è quella che vi ho detto, cioè che non è vero che noi siamo entrati tra i primi. Dicono, se è possibile in modo empirico e rudimentale, leggo la pagina 140 della memoria, prendere nota dei caschi lucidi e opachi visibili durante l'ingresso grazie alla ripresa ravvicinata 239, che è quella che vi faccio vedere ora, da cui risulta evidente che i primi 5 agenti appartengono al settimo nucleo, e questo è vero, e che su una quarantina di operatori ammassati all'ingresso, e questo non è vero perché sono molti di più, solo una decina di essi indossano caschi in uso ad altri reparti, e questo è vero perché i primi 10 si possono vedere perché c'è la luce che viene fuori dalla palestra, gli altri non si possono vedere. È certo che non potesse esservi nessun poliziotto all'interno dell'edificio prima di coloro che sono entrati dalla porta centrale, e non è così, e ve lo posso dimostrare, questo sì ve lo posso dimostrare con il filmato. Nel volgere di circa un minuto dalla sua apertura, parlano del portone centrale, transitano all'interno pressoché tutti, compresi gli ultimi che risultano essere scudieri. Solo a questo punto, è solo a questo punto che si è da poco aperto anche il portone laterale, unica altra via d'accesso all'edificio. Da questa porta entreranno canterini con i capisquadra Tucci, Zaccaria, le doti e stranieri. Non è così. Non è così perché la differenza di tempo tra l'ingresso del primo dal portone centrale e l'ingresso del primo dal portone di sinistra, perché il dato che a noi interessa non è quando si apre il portone, ma quando entra il primo agente, è di 28 secondi, non è un minuto. Si vede nel filmato. Il filmato che adesso vi farò vedere stacca nel momento in cui il primo agente sta entrando. Se si prende il tempo, anche dalla consulenza delle parti civili che li fa vedere rapportati, ancor meglio, ma qui si vede il movimento che tutti quanti fanno a un certo punto verso sinistra quando si rendono conto che è stata aperta la porta, passano 29 secondi, quindi non un minuto. E sempre guardando i filmati, non questo, ma si vede benissimo dalla consulenza delle parti civili, quando entra l'ultimo dal portone centrale, la zoomata della telecamera si allarga, se possiamo fermare qua, inquadra tutto il giardino antistante alla scuola e non c'è più nessuno. quelli che entravano dal portone di sinistra sono già entrati tutti. Quando entra l'ultimo dal portone centrale, quelli di sinistra sono già entrati tutti. Hanno cominciato ad entrare 29 secondi dopo e ciò non di meno sono entrati tutti. Quelli che entrano dal portone centrale ci mettono a entrare tutti circa un minuto, quelli che entrano dal portone sinistra ci mettono tutti quanti ad entrare 28-29 secondi o meno, non lo sappiamo, o meno. Quello che noi sappiamo è che quando si allarga l'immagine e sono entrati quelli, a sinistra non sta più entrando nessuno. Quindi non è vero, non è così. Non è così che quelli che entrano dal portone centrale ci dicono e ci raccontano una barzelletta quando dicono che dentro hanno trovato già altri, perché dal portone sinistra sono entrati tutti. Vediamo un attimo l'ingresso, questo è il momento iniziale, se possiamo andare un pochino avanti fino al momento in cui non stacca. Ecco, qui si vedono vari caschi lucidi, soltanto qua nella zoomata iniziale ci sono ben più di 40 caschi, poi ci sono tutti quelli che sono dietro, che sono una marea. Questi qua che entrano, i primi 4-5, sono del settimo nucleo, sono riconoscibili dal tonfa, dal casco e da altre cose, sono probabilmente 5. Dietro ci sono una marea di caschi lucidi. Andiamo avanti. Avanti ancora? Ora stacca, benissimo. Io da questo momento ho preso il tempo, questo è entrato il primo. In questo momento è entrato il primo, quando stacca il filmato. Se andiamo avanti, possiamo vedere, perché poi va un po' di qua e un po' di là, e vi posso segnalare i tempi che in alcuni punti si identificano. Per esempio questo è il minuto 01.03 dall'inizio del filmato e questo qui è il reperto 239, a un minuto 01.13 si distingue chiaramente un cinturone bianco che sta entrando, al minuto 01.27, se visto adesso, bisogna guardarlo un po' con calma, al minuto 01.27 si distingue chiaramente un cinturone bianco e una pettorina, e un altro dato che il pubblico ministero nega e che invece è evidente è che in quell'accrocco di gente lì non c'erano soltanto gli altri reparti mobili, lì dentro c'era tutto e noi non siamo in grado. Eccola la pettorina, si vede sulla destra. Se ne vede una, perché il filmato va di qua e va di là, ma io non lo so quante ce ne sono lì in mezzo, certamente ci sono anche quelle. E ci dice un'altra cosa questo dato, noi da sopra non siamo in grado di distinguere se quelli che hanno il casco hanno una divisa o sono vestiti in altro modo, perché si vede semplicemente una cozzaglia di teste. Quante pettorine ci sono lì in mezzo noi non lo sappiamo, per caso vediamo che ce n'è una che passa in quel momento lì. Dopo un minuto e 32, sono passati 29 secondi, si vede chiaramente il movimento, eccolo, di un sacco di gente che si sposta verso sinistra, perché si sono resi conto che il portone si è aperto. C'è un altro filmato, non ve li faccio vedere tutti, ma se si guarda la consulenza delle parti civili, in quel momento sta inquadrando il portone di sinistra, se non sbaglio è il reperto 194, che è stato sincronizzato, nel quale si vede esattamente l'ingresso del primo dal portone di sinistra, che è un secondo prima di questo movimento. Questo avviene dopo 29 secondi da quando è entrato il primo ingresso da sinistra avviene 28 secondi da quando è entrato il primo. Ora io vorrei andare, ed è questo il punto diciamo fondamentale che vorrei rappresentare al collegio, al minuto 1.51. Se c'è qualche chiarimento che il collegio ritiene di chiedere, io sono qua per cercare di spiegare, quindi sono ben lieto. Andiamo a un minuto 1.51 dall'inizio, siamo a 47 secondi dopo l'ingresso. Ecco, se possiamo fermare. In questo momento, signori, sono passati 47 secondi. Io, quelle teste che voi vedete lì, le ho contate e invito anche voi a farlo. Se possiamo tornare un attimo, anche un secondo indietro. Lì ci sono ancora 21 agenti, tra i quali uno, probabilmente, ha un casco lucido. Gli altri 20 agenti che ci sono lì, gli scudieri, quello che si vede da dietro, degli ultimi si vedono i cinturoni scuri, siccome sono tutti sull'ingresso si distingue chiaramente se i caschi sono lucidi o non sono lucidi e se ne vede anche la forma. E sono tutti nostri, sono tutti del settimo nucleo. Sono passati 47 secondi e ci sono fuori 20 agenti del settimo nucleo. Dal portone centrale, secondo lo stesso pubblico ministero, quanti agenti del settimo nucleo sono entrati? Ne sono entrati 26. In tutto ne sono entrati 26, perché entrano tre squadre, più Panzieri, che è un freelance, più Basili. Le squadre che entrano dal portone centrale sono quella di Compagnone, 9 persone, lui compreso, Lucaroni, 9 persone, Cenni, 6 persone, perché aveva già una persona in meno di partenza, cioè ha detto che uno si è fatto male e l'ha mandato indietro. A questi aggiungiamo Basili, che non aveva squadra, e Panzieri, che non aveva squadra, fa 26. Allora io chiedo al Tribunale, se da lì sono entrate 26 persone del settimo nucleo, e dopo 47 secondi dall'ingresso 20 sono fuori, quanti agenti sono entrati tra tutti quelli che sono entrati nei 47 secondi? Perché la matematica non è un'opinione. E allora, se partiamo dall'assunto che i capisquadre erano con le loro squadre quando sono entrati, e se così non è, la tesi del pubblico ministero non merita neanche confutazione, perché se già dall'inizio i capisquadra non sapevano manco dove erano i loro agenti e i capisquadra sono entrati addirittura da un altro portone quando i loro agenti entravano dal portone centrale, abbiamo risolto ogni problema sulla possibilità di controllo che i capisquadra avevano sui loro agenti. Questo non lo dice il pubblico ministero, non sono in grado di sostenerlo neanche io, ma è l'unica ipotesi alternativa rispetto a questa ricostruzione. Perché se di qua sono entrate queste tre squadre, nei 47 secondi precedenti, tolti i 7 del settimo nucleo, chi è entrato? Perché per quanto piano siano entrati, sarà entrato un agente al secondo? C'erano delle difficoltà a entrare, c'era la panca che hanno spostato, dovevano scavalcare all'inizio, poi si sono ammucchiati. Un agente al secondo è poco come cadenza, eh? Vuol dire che ne sono entrati almeno 40 che del settimo nucleo non erano. E vuol dire che tolti i primi 7, quelli del settimo nucleo che entrano dal portone centrale, quando ci dicono, come ci dice Lucaroni, come ci dice Compagnoni, io sono entrato in palestra, ho visto ogni ben di Dio di divise, perché c'erano già gli altri dell'altro reparto mobile, c'erano quelli in Atlantica, c'erano quelli in Pettorina, dicono una cosa che deve essere irrisa dal pubblico ministero e dalle parti civili come assolutamente inverosimile, perché siamo entrati noi del settimo nucleo, tutti per primi e gli altri forse dopo? Non credo proprio, perché i filmati non dicono questo. E si possono contare, e per l'amor di Dio è un metodo empirico, perché non riesco a immaginarne un altro in altro modo, ma si possono contare benissimo quanti sono fuori. Si vedono benissimo, se li guardate con calma su un computer in condizioni di luce diversa, ci sono fuori almeno 20 agenti del reparto mobile. E quindi vuol dire che sono entrati i primi, che si vedono, i primi 4 o 5, e poi nel mucchio di quelli lì forse un altro paio, ma non gli altri. In più, siccome poi quando si entrano anche questi, che nella fase finale entrano un po' più rapidamente, evidentemente hanno spostato le cose che c'erano dentro, quando si stacca il filmato, vedete che stanno entrando, in questo filmato qua non si vede, bisogna vedere il reperto 194, ma, o se no la consulenza delle parti civili, ma non va annoio perché è un dato che potete verificare banalmente, si vede che da sinistra non c'è più nessuno, quindi a sinistra sono già entrate 4 squadre del settimo nucleo, le altre 4, perché le squadre sono 7, e lo dice il pubblico ministero che sono entrati dall'altra parte, Tucci, Zaccaria, Ledotti e Stranieri, che lo stesso pubblico ministero dice che nel portone di sinistra, perché si vede dalle immagini, non entrano in posizione avanzata, perché si vede chiaramente dalle immagini che nel portone di sinistra c'è pieno, perché si vede un po' meglio quando si ammucchiano nella fase iniziale, diciamo, dell'ammassamento, di scritte polizia, pettorine, cinturoni bianchi, Atlantica, quindi dice, dal portone di sinistra no, non sono entrati davanti, sono entrati mischiati, sono entrati davanti dal portone centrale. Quindi quelli che entrano dal portone centrale, che sono sospettati di dire delle sciocchezze e delle fantasie quando dicono che c'era gente dentro, gli ultimi che vedete voi, questi qua, quando entrano, non solo trovano dentro tutti quelli del portone centrale, che nella misura di almeno 40 o 50 sono di altri reparti, ma trovano dentro tutti quelli del portone di sinistra. Perché quelli del portone di sinistra, quelli che sono andati tra l'altro ai piani alti, avevano la scala lì a sinistra. Quindi sono entrati subito, sono entrati e sono andati sulla sinistra. Chi entra da qua, dal portone centrale, certamente entra, anche se entra contemporaneamente, si trova dopo come posizione. Qualcuno di quelli sarà andato anche verso la palestra. Sta di fatto che quella sera, basta guardare i numeri e le teste che ci sono, entrano tra i 200 e i 250 agenti in questa azione, della quale 59 sono del settimo nucleo, e quelli che entrano dal portone centrale li trovano dentro tutti. È un dato di fatto oggettivo. Ripeto, io non credo che questo sia un elemento per poter condannare Tucci o Compagnoni per le lesioni non si sa procurate da chi e a chi, però è l'elemento sul quale il pubblico ministero basa tutta la sua impostazione accusatoria ed è un elemento che non corrisponde, è smentito, a meno che, ripeto, non vogliamo dire che non è vero che i capisquadra sono entrati con le loro squadre, che sono entrati a caso, che non si sa con chi sono entrati. Non c'è un elemento per dirlo, di nessun genere. non lo dice il pubblico ministero, non ha interesse a farlo, perché se già in quella fase si sono persi tutti quanti e non si capiva più niente, è un po' difficile poi pretendere che il caposquadra risponda per quello che ha fatto il suo agente quando è entrato dal portone di sinistra lui e dal portone di centro la gente non sapeva neanche dove stava in mezzo a quel marasma. Quindi questo argomento non lo indago neppure, perché se è così, a maggior ragione, il discorso è finito. Ma se non è così, come sostiene il pubblico ministero, questa è la ricostruzione reale del fatto. E questa è la dimostrazione che quando i capisquadra dicono in relazioni di servizio che sono sicuramente imprecise e forse in alcune parti non sono neanche veritiere, ma non nella parte in cui dicono che quando sono entrati hanno trovato già dentro altra gente, perché questo è riscontrato dai filmati. L'altro argomento che viene posto a carico, diciamo, del settimo nucleo come soggetto di diritto, che qui risponde come una persona giuridica unitaria delle lesioni, è quello del fatto che le persone offese avrebbero riconosciuto in gran parte gli agenti del settimo nucleo come le persone che gli hanno procurato le lesioni. Ora, su questo io devo fare un'osservazione. Ricorderà il Tribunale che a un certo momento si era prospettata l'ipotesi di acquisire tutti gli atti compiuti nelle indagini preliminari e le varie testimonianze, i difensori avevano prestato il loro consenso, no? Avremmo fatto bene noi che difendiamo gli agenti che sono imputati di lesioni, perché l'unica cosa che è venuta fuori dal dibattimento è che chi non aveva riconosciuto niente è venuto qua e dopo 6 anni ci ha raccontato dei particolari fantastici, individualizzanti, perfetti, tonfa, cinturoni neri, caschi che non avevano riferito in nessuna circostanza. Chi aveva riconosciuto delle cinture bianche o delle foto che riguardavano gli altri reparti è venuto qua a dire non mi ricordo, e tutti questi dati sono venuti fuori attraverso la contestazione del difensore, perché sennò non sarebbero venuti fuori. A monte di tutto questo meccanismo strenuamente difeso dal pubblico ministero, che a mio sommesso avviso per primo dovrebbe, quando c'è un testimone che riferisce una cosa diversa, un testimone che è dedotto da lui, dirgli scusi, bene, oggi mi dice questa cosa, però io a verbale ho scritto che ne ha detta un'altra, no? Così non è stato in nessuna circostanza, anzi sono state risse costanti nelle quali si pretendeva di non essere interrotti nelle contestazioni, si metteva in dubbio. Adesso ne faccio 2 o 3 esempi, perché non posso fare l'elenco di 100 testimoni e di situazioni, ne prendo 2 o 3 come dato di dettaglio. E allora che considerazione faccio? Primo, partendo dalla buona fede di tutti, le immagini relative a questa vicenda sono uscite dappertutto, le hanno viste tutti, le hanno viste le foto, giornali, programmi di ogni genere, su Rai 3, su Canale 5, sulla 7, quindi anche chi non volesse e non avesse nessun tipo di interesse è certamente condizionato quando viene a rispondere e può avere un ricordo indotto e non originario derivante da quello che ha visto. Secondo, non è vero che queste parti tra di loro non si sono parlate, come dice il pubblico ministero, perché vengono da parti diverse del mondo. Perché vengono da parti diverse del mondo a blocchi, perché ci sono per esempio quelli cosiddetto il gruppo di Saragozza che sono in palestra, che sono 12, 13, 14 spagnoli che erano tutti insieme. Quindi mi sembra anche normale che se io, che ho vissuto un'esperienza di questo genere a fianco a un mio amico, ho visto un tonfa, gli dica guarda che io ho visto un tonfa, no? E questo può essere un ricordo che condiziona. Al di là di questo però vorrei fare una piccola osservazione. La scelta dei pubblici ministeri, legittima perché l'azione penale l'esercita il pubblico ministero e nessuno può dirgli niente, di rinviare a giudizio soltanto gli appartenenti del settimo nucleo, porta come corollario, diciamo, una situazione un po' obbligata, che se io che sono persona offesa e costituita parte civile per le lesioni che ho subito, vengo a dire che io ho preso una manganellata da uno che non è del settimo nucleo, non si può condannare nessuno del settimo nucleo per quella lesione e non mi possono risarcire i danni. La signora Vei Settagna ne è un esempio. Vei Settagna, che non è ascritta a noi come lesioni, è un test che è venuto qua e che ha detto io ho preso una manganellata, per fortuna non si è fatta particolarmente male, mentre scendevo le scale tra il primo piano e la palestra, nella coscia, e c'è il certificato medico, da un agente vestito con la pettorina. Povera Weiss non è tra le persone offese del nostro nucleo, non si è costituita per gli arresti, per le calunnie, le cose varie, ma non per le lesioni. Almeno questo nell'impostazione iniziale. Poi vedremo che alla fine tutti rispondono di tutto simpaticamente, quindi forse ci poteva stare anche la Weiss e Tania, perché non vedo perché no l'ufficiale di polizia giudiziaria che risponde delle parti mobili, delle squadre mobili e di chiunque altro, rispondiamo anche di questa Weiss e Tania. Tanto facciamo buon peso e mettiamocela dentro, che non cambia mica tanto. E allora quelli che sono venuti qua a riferire racconti di questo genere, io credo come metodo per il tribunale, dovrebbero essere in relazione ai particolari che hanno aggiunto individualizzanti, tamquam non esset. Dovrebbero essere trattati come se i particolari nuovi che hanno aggiunto qua, che sono individualizzanti del settimo nucleo, come se non avessero riferito assolutamente nulla. Chi ha detto che ha riconosciuto un cinturone nero quando è stato sentito in rogatoria, gli crediamo e non abbiamo nessun motivo di credergli. Chi ha detto che ha riconosciuto un tonfa, gli crediamo e non abbiamo nessun motivo di non credergli. Ma chi ha fatto una descrizione delle divise e non ha parlato di tonfa, non ha parlato di caschi, non ha parlato di cinturoni nero e poi è venuto qua e ci ha raccontato queste cose, a quello non gli possiamo credere, perché sono troppi i condizionamenti. E prendo un esempio. Sibler Steffen. Perché questi signori legittimamente, costituiti parte civile, quindi legittimamente, conoscono tutti gli atti del processo, conoscono il capo di imputazione e hanno un'assistenza tecnica legale di un difensore che gli può spiegare le cose che io male sto cercando di dire adesso al tribunale. Sibler Steffen, che viene e riconosce cinture nere e cose varie, che non aveva riconosciuto prima, in controesame il difensore gli chiede: allora vorrei chiedere in quale momento lei ha riconosciuto questa cintura, a quale momento si riferisce, perché prima lui aveva detto che non aveva riconosciuto subito nessuna cintura nera, che però se n'era accorto dopo. E il difensore gli dice: scusi, a quale momento si riferisce? E lui dice: qualche settimana fa. È un'udienza del 21 di gennaio del 2006. Qualche settimana fa, quindi erano passati 5 anni, gli è venuto in mente che erano cinture nere. E io gli dico: scusi, ho bisogno di capire, perché sennò non so se il tribunale capisce, insomma, ci spiega quando è sta cosa. E c'è il solito intervento del pubblico ministero che cerca di salvare questo ricordo del testimone e che purtroppo, bene, perché c'è da dargli atto sul fatto che lo sappia fare bene, crea subito una situazione di totale confusione, perché tra l'altro abbiamo di mezzo un'interprete tedesca che già traduce una cosa diversa da quella che gli si chiede, ne riporta una diversa da parte del test, quindi quando si interrompono le contestazioni poi viene fuori di tutto. Alla fine però ci arriviamo, perché il presidente interviene e dice: prima di tutto sentiamo se ha già dichiarato che aveva visto queste cinture scure in foto, perché lui dice: io l'ho vista in una foto, no? E dal verbale non risulta nessuna ricognizione fotografica. Questa è la prima domanda. E lui risponde, dice che ha visto queste cinture scure in foto qualche settimana fa, dopodiché si poteva ricordare che i poliziotti indossavano questa cintura. E io gli chiedo: scusi, chi le ha mostrato queste fotografie qualche settimana fa? Il suo avvocato. Legittimo, per l'amor di Dio. Io non voglio mica dire che nessuno abbia detto al signor Sibler: devi dire che c'è la cintura scura, perché sennò, come dire, non ci risarciscono il danno. Io non voglio dire questo, non ho elementi per dirlo, non mi interessa neanche dirlo. Però dal momento che gli ha fatto vedere le cinture scure, le fotografie, che sono le foto degli imputati, forse Sibler avrà fatto 2+2. Infatti io ho chiesto come mai gli ha mostrato queste fotografie e gli si è scatenato il putiferio e la situazione finisce qua. Un altro, stesso esempio, Natrat Hakim, che aveva riconosciuto, se non vado errato, particolari certamente riferibili al reparto mobile non settimo nucleo, perché aveva riferito di essere stato picchiato con un manganello flessibile, viene qua e non dice più che è stato picchiato con un manganello flessibile, glielo si fa dire su contestazione, viene qua e riconosce, guarda caso, un casco che è un casco del settimo nucleo. Alla solita domanda del difensore: scusi, ma come mai in particolare che lei ci riferisce ce lo dice adesso dopo 6 anni, risponde che il suo difensore il giorno prima gli ha fatto vedere le foto, il giorno prima, non 2 settimane fa. Stesso discorso, un po' diverso, non relativo alle foto, ma relativo a questi ricordi che vengono, e questo è un bel pezzo, diciamo, un bel passo da leggere, è quello di Albrecht Thomas Daniel, uno dei primi che abbiamo sentiti, che viene qui e il difensore, sereno, è uno dei primi, c'è il verbale davanti, dice sostanzialmente che non ha riconosciuto niente, dice che è stato picchiato da un manganello, lo dice 2 volte, cosa dirà questo test, a cosa ci serve? A nulla. No. Ci serve, perché viene qua e attenzione, spontaneamente, mentre parla, io di tedesco non capisco una parola, ma capisco perfettamente che dice tonfa, che nessuno gliel'ha chiesto. E allora di nuovo il difensore interviene e qui c'è un simpatico teatrino che spero che il tribunale avrà voglia e tempo di andare a riguardare, perché poi col tempo le cose si dimenticano, anche le più divertenti, nella quale il pubblico ministero interviene e dice: no, ma scusate, andiamo prima a controllare il verbale per vedere cosa c'è scritto, se è vero, se non è vero, che c'è scritto manganello, tonfa, perché è in tedesco. Tonfa in tedesco si scrive tonfa. Comunque va a guardare il verbale, l'interprete dice: no, c'è scritto manganello, non c'è scritto tonfa. Nel verbale di rogatoria va detto manganello. Bene. Il pubblico ministero continua: no, ma scusate signori, se io posso portare il mio apporto personale di conoscenza, era chiaro a tutti in quel contesto perché che si parlava di tonfa, perché il procuratore capo Heinecke aveva sul tavolo un tonfa. Allora io chiedo al teste: scusi, a lei è stato fatto vedere un tonfa? Ah no, io non ho detto che è stato fatto vedere un tonfa e che è stato riconosciuto, ho detto che c'aveva sul tavolo il tonfa. Benissimo, le hanno fatto vedere un tonfa? No, ho visto delle fotografie, dice Albrecht. Allora io dico: scusi, dal verbale non risulta che lei ha visto delle fotografie. Il pubblico ministero: non sarà mica colpa del test come è fatto il verbale. Ma dal verbale non risulta che ha visto delle fotografie. Lo dice lui. Benissimo. Allora gli chiedo: scusi, ma le hanno fatto vedere delle fotografie che non risulta da verbale, nelle quali le chiedono di vedere se riconosce un manganello o un tonfa? Lei ha detto tonfa e ha scritto manganello? Cioè, siamo alle comiche. Siamo alle comiche. E poi prendiamo questi testimoni come Albrecht Thomas, come quello che ha fatto il riconoscimento del tonfa mentre picchiavano. Ma scherziamo o diciamo davvero? Stesso discorso per Zeatschek, e questo proprio non so pronunciarlo, compra una vocale, come dicono la ruota della fortuna, ci sono troppe consonanti, Sebastian, all'udienza del 22 febbraio 2006, che si era addirittura avvalso dalla facoltà di non rispondere alla domanda se sapesse o meno che cos'erano o non erano i black bloc, e questo il tribunale credo che debba valutarlo anche per l'approccio che ha il testimone o per la credibilità, e viene qua e spontaneamente ci racconta dopo 6 anni di questo tonfa. Martens e Nils fa parte della categoria dei riconoscimenti negati, dei riconoscimenti rinnegati, perché in rogatoria ha riconosciuto tutti i dati riconducibili al reparto mobile non settimo nucleo. E non è un dato di poco momento, perché Martens e Nils, che è al quarto piano, è con Lena Zulke, una delle persone che subiscono le violenze più efferrate all'interno della scuola. E lui che cosa ha detto? Aveva riconosciuto la foto B2, senza dire nulla in relazione alle cinture, e la foto B2 è quella del reparto mobile non settimo nucleo. Aveva riconosciuto con certezza che era stato picchiato da un manganello flessibile di gomma. E questo pezzo, non va a noio, ma questo pezzo lo voglio leggere. Domanda del pubblico ministero. Sul manganello, il pubblico ministero davanti il verbale dove c'è scritto: sono stato picchiato da un manganello flessibile di gomma, nero. Sul manganello ha qualche ricordo sulla forma o sulla consistenza? E il test: ricordo che era nero, non so dire se era lungo o corto. Più tardi, quando sono arrivati i sanitari, ho visto insieme a questi sanitari altri poliziotti, ma non riesco a ricordare le loro divise, come erano vestiti. Benissimo, allora riprendiamo appunto il suo racconto. Non è benissimo, perché il pubblico ministero ha davanti il verbale nel quale c'è scritto che ha riconosciuto un manganello e che è stato percosso da un manganello flessibile di gomma. Un modo corretto di procedere all'interrogatorio sarebbe quello di fare lui la contestazione al test, dicendo: scusi, le ricordo che lei ai tempi aveva riferito un particolare che per l'impostazione del pubblico ministero è un particolare di rilievo quando va a carico degli imputati, ma dovrebbe essere forse un particolare indagato quando va a discarico. Invece no, benissimo. Però poi in controesame questo discorso viene fuori. E qui c'è la solita pantomima: se c'è scritto forse l'avrò detto, che il difensore dice: no, guardi, se c'è scritto l'ha detto perché è un verbale, io le chiedo se lo ricorda, non se l'ha detto, c'è scritto, l'ha firmato. E non è un dato da poco, perché questo Martens e Nils, che aveva riferito delle circostanze che erano univocamente riconducibili a un reparto mobile non settimo nucleo, lo ripeto, era quello che era nella stanza al quarto piano insieme alla Lena Zulke e che ha subito le violenze con lei. La stessa Lena Zulke, ma di questo non parlerò io, non aveva riconosciuto assolutamente nulla ed è venuta al dibattimento a dire che invece aveva riconosciuto i cinturoni neri e non aveva riconosciuto assolutamente nulla di niente. Tolte queste testimonianze, il pubblico ministero perché conclude dicendo che la maggior parte delle persone offese hanno riconosciuto gli appartenenti al settimo nucleo? Perché la maggior parte delle persone offese hanno detto di aver riconosciuto delle divise scure. Delle divise scure, cioè non hanno riferito nessun particolare individualizzante del settimo nucleo, che possono essere il cinturone nero, il tonfa, il casco particolare. Hanno riferito semplicemente delle divise scure. Si vede chiaramente dai firmati, ma lo riferiscono anche i testimoni, che la maggior parte degli ambienti sono alcuni in oscurità, altri in semi-oscurità. Ora, riconoscere un uomo nero al buio non mi sembra che sia un riconoscimento che ci consenta di dire che è del settimo nucleo. Anche perché la maggior parte di queste persone che hanno fatto questo tipo di riconoscimento sono stati in ambienti dove, secondo altre testimonianze, secondo dati pacificamente acquisiti, erano presenti anche uomini del reparto mobile col cinturone bianco, uomini in atlantica, uomini in pettorina, e loro dicono: io ho visto soltanto della gente vestita tutta uguale con una divisa scura. Quindi io dico non hanno visto nulla. Quindi il pubblico ministero dice hanno visto quelli del settimo nucleo. E sulla base di questo assunto, che non mi sembra francamente sostenibile, dice che la gran parte delle persone offese hanno riconosciuto quelli del settimo nucleo. Non dico che non ci siano dei riconoscimenti credibili e attendibili sul settimo nucleo. Olson Eda Caterina l'ha detto fin da subito, ha riconosciuto il tonfa a T. Coelho o Curl Benjamin, che ha riconosciuto tre poliziotti col cinturone nero, se non sbaglio, al primo piano, lo riferisce espressamente a tre, non a tutti, ma tre li ha visti. Dreyer Jeanette Sibyl, che è la persona che ha aiutato Melanie Jonas al primo piano, dice che è stata colpita sia da un tonfa che da un manganello normale, quindi per me è doppiamente credibile, perché riferisce due circostanze, ha visto la differenza e ci dice cose di questo genere. Però se ribaltiamo la logica specularmente e andiamo a vedere quanti hanno riconosciuto particolari di altro genere, ci rendiamo conto che sono tanti e anche di più, perché tutti quelli del gruppo di Saragozza che erano in palestra, Marquello, Balbas, Nogueiras, riferiscono una congerie, un'orgia di manganelli lisci, di gente in borghese, di caschi lucidi. Lo stesso Moret Fernandez David riconosce un manganello liscio, dice sono stato picchiato dal manganello liscio. Tomelleri Enrico in palestra, che riconosce la foto B2 e conferma il riconoscimento della foto B2. Schlettin Mirko al primo piano, che era proprio davanti alla Melanie Jonas, riconosce la foto B14, che è un casco lucido, dice sono sicura, quello lì, casco lucido. Nogueira Xavier in palestra, che riconosce caschi lucidi e gente in borghese, dice che picchiavano selvaggiamente. Herman Jens, stesso discorso. Ce ne sono tanti quanti, se non di più. Quindi il pubblico ministero non è autorizzato a concludere dicendo la gran parte è stata picchiata dal settimo nucleo. La gran parte, se vogliamo dare una cosa, fare una conclusione che abbia un senso, non è stata in grado di riconoscere chi l'ha picchiato. E mi sembra anche abbastanza comprensibile. Quelli che hanno fatto dei riconoscimenti hanno riconosciuto in pari numero, se non in numero superiore, agenti in borghese, caschi lucidi e cose di vario genere, mischiati a quelli del settimo. Un dato solo è riferito a quelli del settimo nucleo effettivamente, e non lo dico io, lo dice anche il pubblico ministero: i comportamenti di dissociazione rispetto al compimento di queste violenze, perché i comportamenti di dissociazione sono stati riferiti da Di Pietro Ada Rosa, che è quella ragazza che si è rifugiata nel bagno a sinistra al pian terreno insieme a un ragazzo credo tedesco che non conosceva, con un cane, e dice che sono entrati dei cellerini, che lei descrive genericamente come cellerini, e poi la specificazione dice potevano avere cinture bianche, scure, insomma erano misti, comunque erano 3 o 4. Mi hanno detto stai qua, non chiudere la porta perché sennò è peggio, perché qualcuno la sfonda, tieni la semi aperta ma non uscire, poi ti veniamo a recuperare. Dopodiché, dopo un po', la vanno a recuperare e la portano fuori senza compiere nessun tipo di violenza. E questi sono i cellerini. Bartesaghi Gallo Sara, che è al quarto piano nei bagni, che dice che uno che lei ha individuato come descrizione appartenente al settimo nucleo, e c'è un riscontro poi nelle relazioni di servizio, e che aveva individuato come persona in posizione di comando per come si atteggiava, ha detto agli altri di smettere di picchiarla, l'ha presa sotto braccio, malgrado il fatto che abbia detto agli altri di smettere di picchiarla, qualcuno ha continuato ancora e ha dovuto insomma essere abbastanza energico, l'ha portata giù verso il primo piano e ha recuperato anche nel tragitto Bertola Matteo, che era un amico di Bartesaghi Gallo Sara, che aveva già subito violenze, che era buttato lì fermo in un angolo, e si è portato giù anche quel ragazzo lì, per evitare che lo picchiassero ulteriormente. è Bertola Matteo, è uno di quelli che hanno riconosciuto con certezza come persone che gli hanno procurato le violenze, gente che aveva il casco contraddistinto da B13, quello lucido, è una di quelle foto, se non ricordo male, nel quale c'è il casco del settimo e il casco lucido normale, e lui dice, questo di sinistra, quello lucido, quelli sono quelli che mi hanno picchiato, questo è quello che mi ha portato giù. Altro elemento, ed è l'ultimo, individualizzante del settimo nucleo indicato dal pubblico ministero. Poi c'è l'apparato radio, ma forse non merita neanche di parlarne. Le lesioni procurate sono compatibili con l'uso del tonfa. Ma chi lo dice questo? Il pubblico ministero? Perché se lo dice il pubblico ministero io dico di no e abbiamo chiuso il discorso. Ha chiesto una perizia medico-legale al pubblico ministero per valutare la compatibilità di queste lesioni che lui dice essere state procurate dal tonfa, per avere un riscontro di questa affermazione assolutamente gratuita che fa? Non l'ha chiesta. Perché non l'ha chiesta? Non lo so. Posso ipotizzare che non l'abbia chiesta perché forse pensava che non si potesse fare. Ma allora se è un dato che non si può accertare da un punto di vista medico-legale, non è serio che io sostenga in termini di certezza che è così, sapendo che l'unica certezza rispetto a questo dato è che è un dato incerto, che non si può verificare, perché le lesioni possono essere probabilmente, non lo so, compatibili anche col manganello normale, possono essere compatibili con calci, con pugni, con gente che cade dalle scale, con colpi dati da altre parti. Melanie Jonas, per esempio, a me non mi interessa neanche entrare in questo argomento, ma per esempio c'è una testimone che dice che ha preso un calcio violento in faccia e una botta dall'altra parte nell'armadio. E Melanie Jonas è quella che ha portato la lesione più grave proprio alla teca cranica. Quindi, non so, forse è compatibile anche con un armadio il tipo di lesione che ha riportato, non solo con il tonfa e non solo con un manganello normale. Ma non è un argomento serio questo, perché se serio è, avrebbe fatto bene il pubblico ministero a chiedere una perizia e a dire al perito, benissimo, adesso chiedo che il tribunale formuli un quesito al perito per dire se questa singola lesione è compatibile con manganello normale, col tonfa, con un altro manganello, con qualunque altra cosa. Mi risponderà, non lo posso dire, mi risponderà su questa lesione lo posso dire ed è compatibile, su questa lo posso dire e non è compatibile, e allora poi andiamo a discutere e diciamo, benissimo, c'è una perizia che dice che ci sono 3 lesioni che sono compatibili col tonfa, oppure non ce n'è nessuna, oppure ce ne sono 30. Ma come si fa a discutere così? Tutte le lesioni sono compatibili col tonfa e solo col tonfa? Questo è un argomento? È un argomento serio? Non mi pare. Comunque, il pubblico ministero dice di sì, io dico di no, credo che nel dubbio non possa essere considerata una prova a carico. La mia opinione fino a prova contraria vale quanto l'opinione del pubblico ministero e quanto quella di chiunque altro. È un'opinione priva di qualunque riscontro, quindi, che non sono in grado di argomentare, come non è in grado di farlo il pubblico ministero. Tutto questo prescindendo da un piccolissimo dato di dettaglio, cioè che noi abbiamo Olson Edda Katrina, Svensson Jonan, Elgud Cecilia, Balbaz Ruiz Aitor e Moret Fernandez, che non sono pochi, che ci riferiscono che dentro la scuola c'erano mazze da baseball, bastoni di ferro, manganelli che venivano spaccati sulla testa o sulla schiena alla gente, perché c'è una testimone, due addirittura, Svensson, che era al primo piano, udienza del 16 dicembre 2006, che ha visto un poliziotto al quale si è rotto un manganello tirarne fuori un altro dalla tasca. Lo stesso lo dice Elgun Cecilia, un poliziotto che si è rotto il manganello mentre picchiava e ne ha tirato fuori un altro dalla tasca. Ora, io non sono tra quelli che annettono al tonfa dei poteri come il martello di Thor, per cui dico non si può rompere il tonfa. È un dato oggettivo, ce li hanno sequestrati, i tonfa erano tutti interi. Li ha sequestrati la procura, c'erano tutti ed erano perfettamente interi. Quindi non è un tonfa, quindi si è rotto qualcos'altro, che evidentemente non era neanche un manganello di ordinanza, perché quelli sono fatti in caucciù e non riesco a immaginare come facciano a rompersi. E altri riferiscono che c'erano mazze da baseball, sia in palestra che al primo piano. Balbas, che era in palestra, gruppo Saragozza, riconosce due in abiti civili che picchiano in modo molto violento con le mazze da baseball. Lo stesso pubblico ministero, e l'ha scritto nella memoria, ha evidenziato in un filmato che a un certo momento c'è un signore ben pensante, con la pettorina, uno scritto polizia, che torna a Piazza Merani, apre il bagagliaio della macchina e ci mette dentro la sporta della spesa che si è portato dentro per andare a fare la perquisizione, immagino, per tornare al discorso di quelli che sono entrati con entusiasmo scalzando il settimo nucleo. Forse sono strumenti che gli servono per perquisire, perché aveva un pezzo di legno così, che forse era una mazza da baseball, e un altro pezzo di roba scura, sicuro che non so, sarà un tubo di ferro o un'altra cosa, forse gli serviranno per spostare le cose quando perquisisce, non per fare l'assalto alla diligenza dando le gomitate a quelli del reparto mobile che devono entrare per entrare per primo. E allora dovrebbe ancora dimostrare il pubblico ministero, ammesso che quelle lesioni siano compatibili o non siano compatibili con qualche cosa, che non siano compatibili non solo col tonfa, ma anche con i pezzi di ferro, le mazze da baseball e l'entusiasmo della gente che si porta le cose da casa. Finito qua, perché a carico del settimo come reparto, gli elementi di prova che porta al pubblico ministero per dire che le lesioni 89, quante sono nel capo di imputazione, le ha procurate il settimo, non ce ne sono più. C'è il discorso del fatto, che poi vedremo dopo, ma che riguarda i capisquadra della, diciamo, dell'auricolare, e poi c'è la questione di diritto, che è la questione principale del processo, ma che il Tribunale la conosce già benissimo. Io non voglio veramente annoiare nessuno, però chiedo scusa, ma qualcosa sul punto lo devo dire, perché su questo punto i difensori del settimo, siamo due, tre, qualcuno il problema lo deve affrontare, che è il problema centrale della responsabilità e che forse era l'unico del quale si poteva parlare con un minimo di fondamento. Cioè, perché i capisquadra risponderebbero di queste lesioni che ha procurato il settimo? Il discorso del settimo lo mettiamo in banca, diciamo, facciamo finta che le lesioni siano del settimo nucleo sulla base di quegli elementi che in realtà non esistono. Come facciamo a dire che ne risponde Tucci, per esempio? Bene. Impostazione iniziale del pubblico ministero, la faccio breve, rispondono perché sono comandante, vicecomandante del reparto e capisquadra. Rispondono nei sensi dell'articolo 40. La posizione di garanzia viene individuata nel fatto che è caposquadra, quindi che ha un potere di supremazia sui suoi uomini, quindi che deve esercitare questo potere e che può esercitare questo potere. Siccome non lo fa, ne risponde ai sensi dell'articolo 40, posizione che poi vedremo si evolve. Ma discutiamo un attimo di questa, che forse è l'unica originaria che ha un minimo di senso. La conseguenza ovvia è che il caposquadra risponde dell'attività che ha svolto la sua squadra, perché la posizione di garanzia è individuata in questo. Tant'è vero che alcuni capisquadra sono vice sovrintendenti, un vice sovrintendente, un vice brigadiere, non è un generale di corpo d'armata. Può rispondere di 7-8 uomini perché funzionalmente gli hanno detto tu comandi questi, no? E allora ha un senso. I pubblici ministeri si fermano qua e dicono che per loro va bene così, perché è un reato unitario nel quale il settimo nucleo risponde di tutti, e non si pongono minimamente il problema di andare a indagare il profilo relativo al fatto della riconducibilità della singola lesione, che come sappiamo tutti e come ovviamente ha già spiegato anche l'avvocato dello Stato è un reato commesso in danno di una persona, della riconducibilità della singola lesione all'azione lesiva posta in essere da un appartenente della squadra di Tucci, che è il primo passaggio rispetto al quale va fornita prova, e non c'è e nessuno si è preoccupato di farlo. Il secondo passaggio del quale bisogna fornire la prova è che Tucci era presente nel momento in cui questo agente ha procurato questa lesione, perché se per qualunque motivo Tucci si trova al primo piano e il suo agente si trovava al secondo o si trovava dentro una stanza e lui dall'altra parte del corridoio e non ha potuto percepire questo comportamento, gli dico delle cose ovvie, mi scuserà il tribunale, ma purtroppo l'accusa si basa su questi presupposti, evidentemente non si può pretendere che intervenga e che interrompa l'azione, perché neanche sa che esiste l'azione. Uno che è in palestra al primo piano, come fa a intervenire e bloccare l'azione lesiva in danno di primo SIG che è al quarto piano? Dovrebbe fornirci la prova che l'ha fatto un agente della squadra di Tucci, che Tucci era presente, che Tucci ha percepito che quell'uso della forza non era giustificato, travalicava le scriminante della legittima difesa e dell'uso legittimo delle armi, che era un uso unilaterale, e che percepito questo dato volontariamente non è intervenuto. E rispetto a tutto questo non c'è nulla. Non c'è da discutere se siano elementi indizianti, se non siano indizianti, se siano seri, se ce ne siano di segno opposto che li contraddicono. È un problema che i pubblici ministeri non si sono neanche posti, per nulla, né nella memoria che voi avete, che avevano depositato davanti al GUP, né oggi. Le parti civili, a mio avviso, con uno sforzo intellettuale di maggiore onestà, se lo sono posto il problema, cercando di localizzare dove sono andati i capisquadra, partendo ovviamente dal presupposto che è ineludibile, e cioè che ciascuno risponde di un reato e non di 89 perché era lì. Ha detto bene ieri l'avvocato Corini, la responsabilità immobiliare risponderà del reato che ha commesso l'agente che dipende da lui nel momento in cui lo vede. Quindi, primo passaggio, dove sono questi capisquadra? l'hanno ricostruito dalle relazioni di servizio dei capisquadra, che ci danno una certa attendibilità. Io non sono poi sicuro che siano così corrette, visto il marasma e la situazione, ma non ho interesse a contestare questo aspetto, lo prendo come dato di fatto, ma questo ragionamento, giustamente portato avanti, perché non si può fermare lì come fanno i pubblici ministeri, a quale conclusione ha portato? Ha portato alla conclusione che al piano terra c'erano, risparmiamo Basili che non ha neanche la squadra, Compagnone, Lucaroni, Stranieri e Zaccaria. Al primo piano c'erano Cenni, Lucaroni, Tucci e Zaccaria. Al secondo piano Cenni, Lucaroni e Tucci. Al terzo piano Compagnone, Stranieri e Tucci. Al quarto piano Ledotti e Tucci. Cioè c'erano tutti dappertutto, che equivale a dire nessuno da nessuna parte. Non abbiamo mica risolto il problema in questo modo qua, perché bisognerebbe essere in grado, e le parti civili non lo possono fare, tanto è vero che avevano detto che avrebbero depositato un'ulteriore memoria integrativa come quella che hanno fatto per la localizzazione delle persone offese ai vari piani, che è un lavoro pregevolissimo che credo sia servito a tutti e servirà anche al Tribunale, per localizzare i capisquadra. Non l'hanno depositata perché non si può fare. Non si può fare in relazione al tempo. Cioè non è sufficiente dire è stato a tre piani, quindi risponde delle lesioni che si sono verificate a tre piani. Bisognerebbe dire stava al primo piano mentre qualcuno procurava una lesione a un signore che era al primo piano, Sibler, Albrecht, Melanie. È stato al primo piano in quel momento lì, perché se in quel momento lì era al secondo o se in quel momento lì era al primo. Sono stati tutti insieme al primo piano? In quattro squadre, c'erano 40 persone nel settimo nucleo? Non so, può darsi. Però anche volendo ragionare così vuol dire che al pian terreno c'era qualcun altro e ai piani sopra c'era qualcun altro e almeno di quelle lesioni lì non potrà rispondere. Cioè è un esercizio impossibile da fare questo qua. E allora i pubblici ministeri che cosa hanno pensato bene di fare? Di estendere sia il profilo della responsabilità dell'articolo 40, non identificando più la posizione di garanzia, questo c'è scritto nella memoria, nella posizione di caposquadra, bensì nella funzione di ufficiale di PG. Udite, udite. Dicendo poi che gli altri reparti mobili presenti, questo lo leggo perché non sono in grado di ripeterlo, perché le cose che non capisco non me le ricordo, non solo l'eventuale azione di agenti del reparto mobile si sarebbe comunque dovuta ascrivere, gli altri reparti mobili, funzionalmente alla responsabilità gerarchica propria del settimo nucleo. Cioè, quelli del settimo nucleo avevano una responsabilità gerarchica, funzionale, sugli altri agenti del reparto, che neanche sapevano chi erano, perché che è il reparto mobile di Bologna, l'abbiamo capito nel corso delle indagini, e anche quello che è il reparto mobile di Roma, con i quali non avevano nessun rapporto, né di carattere organico né altro, erano funzionalmente sovraordinati gerarchicamente. E qui è talmente assurdo il concetto che impone al pubblico ministero un'involuzione linguistica in cui dice un anacoluto, perché al di là di tutto la subordinazione funzionale è una cosa, come dire, opposta a quella gerarchica, e lo sa bene il pubblico ministero perché la polizia giudiziaria gli è funzionalmente subordinata e non gerarchicamente. Però quando si scrivono delle cose che sono prive di senso si può scrivere tutto, insomma. Non solo, va oltre e dice che noi rispondiamo comunque delle lesioni procurate da tutti, non solo dai reparti mobili ma anche da altri. E cosa scrive nella memoria? Perché in realtà poi l'aspetto, diciamo, di diritto è trattato in due facciate e mezzo con richiamo a sproposito di tre pronunce della Cassazione. La doppia imputazione dei reati di lesioni, sia a titolo di concorso ex articolo 110 che a titolo di omissione ex articolo 40, trovava la giustificazione, perché poi spiega che in dibattimento siamo andati ben oltre, nell'impossibilità di attribuire condotte materialmente lesive a ciascuno degli imputati, mentre all'evidenza, attenzione perché il passaggio è eccezionale, vi erano elementi di prova che essi avessero partecipato alle azioni lesive. Il Tribunale ha colto degli elementi di prova che Tucci o Compagnoni abbia partecipato alle azioni lesive? Io no, francamente. Posso essermi distratto nel corso del processo, ma non li ho colti. Commesse da appartenenti al proprio e ad altri reparti, sia nella forma materiale, cioè il pubblico ministero ha raccolto le prove che Tucci ha picchiato qualcuno. C'è scritto qua, eh? Ci sono gli elementi di prova che hanno concorso nella forma materiale. Il concorso materiale è quello, no? Perché il concorso morale ce l'ha spiegato cos'è il pubblico ministero, una cosa diversa. Lui ha raccolto gli elementi di prova, che io non sono riuscito a capire dove sono, che sconosco, della partecipazione materiale. Sia nella forma morale dell'istigazione. E dico, ah però,
vediamo questo elemento di prova. Attraverso le urla e gli insulti testimoniati da molti lesionati. Scusi, signor Presidente, signori del Tribunale, c'è qualcuno di testimoni che ha testimoniato che Compagnoni ha insultato qualcuno? Che Tucci ha incitato qualcuno a picchiare? Cioè, sono questi gli elementi di prova che ha raccolto il Pubblico Ministero? Che scrive: ci sono le prove della partecipazione materiale e morale commesse da propri appartenenti e del rafforzamento, e questa è la parte finale nella quale si rifugia il Pubblico Ministero, attraverso la garanzia che nessuna delle condotte poste in essere sarebbe stata denunciata, comunque omettendo di intervenire in presenza della commissione di reati, avendone l'obbligo giuridico in ragione della loro qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. E poi dirà: questo era prima, nel corso del processo siamo andati ben oltre, abbiamo dimostrato certamente che c'è il concorso, quindi non è neanche un problema di articolo 40. Ora, l'obbligo giuridico in ragione della loro qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Primo, non sposta il problema che io ho posto prima, perché anche se è vero che io, e non è vero, poi vedremo perché, cioè non è vero, non ha un senso indicarla, se è vero che io come ufficiale di polizia giudiziaria ho l'obbligo di impedire un determinato evento, devi prima dimostrarmi che io ho avuto percezione di quell'evento nel momento in cui ero presente. Quindi il discorso che facevo prima in relazione al fatto che Tucci, o come caposquadra, o come ufficiale di polizia giudiziaria, o in relazione a uno della sua squadra, o in relazione a chiunque altro, doveva intervenire per impedire, mi devi dimostrare che era lì, che ha visto e che non ha fatto. Quindi è un problema che non sposta nulla. È una congerie di parole che crea una cortina di fumo priva di qualunque logica. Ma vorrei andare avanti. Ufficiali di PG, ma dove l'abbiamo preso l'obbligo di garanzia? L'hanno tirato fuori dal cilindro. Perché, scusate, la distinzione tra l'agente e l'ufficiale di polizia giudiziaria rispetto al dovere di impedire che vengano commessi reati, dove sta? Esiste questa distinzione? Io non la colgo, non c'è scritto neanche nel codice. C'è scritto che la polizia giudiziaria deve impedire che vengano commessi reati. Cioè, ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto a questa contestazione, non è una distinzione che abbia una dignità e che abbia un senso. Perché se è vero quello che scrivono loro, se è questo l'obbligo giuridico, qualunque agente ufficiale polizia giudiziaria che era lì dentro doveva intervenire, chiunque. Perché la distinzione, il codice la fa quando dice che gli ufficiali di PG compiono gli atti di perquisizione, per esempio. E poi c'è una norma di attuazione del codice di procedura penale che dice che in casi d'urgenza lo possono fare anche gli agenti. Ma non certamente rispetto all'obbligo comune che hanno tutti quanti di intervenire per impedire. Quindi da un lato è uno sforzo inutile perché non sposta il problema di fondo. Dall'altro è anche sbagliato. Del tutto arbitrario. Forse suona meglio, andiamo a orecchio. Ufficiale, chissà, allora ufficiale poteva, ma ufficiale, ripeto, è un vice sovrintendente, eh? Non confondiamo il grado con la funzione, è un vice brigadiere, se facciamo il paragone con i carabinieri. E poi spostano l'accento sul concorso ai sensi dell'articolo 110, evocando questo principio consolidato in giurisprudenza, e poi l'estensione della nozione di concorso morale alla mera presenza del concorrente sul luogo dell'esecuzione del reato quando essa si palesi come chiara adesione alla condotta criminosa, sì da costituire stimolo e fornire maggior senso di sicurezza all'autore. Sembra quasi, nella descrizione dei pubblici ministeri, che sia un qualcosa di meno, no? E alla fine, tutto sommato, eravate presenti, la responsabilità immobiliare, non avete fatto nulla, quindi avete rafforzato. Il titolo di responsabilità ai sensi del 110, e anche qui devo dire delle cose ovvie e me ne scuso, ma sono obbligato a farlo, è qualcosa di più, che richiede qualcosa di più come prova che non l'articolo 40. Perché se io riesco a dimostrare che uno qualunque, secondo la logica di prima, anche uno della squadra mobile, anche uno che non so chi sia, sta procurando delle lesioni a un soggetto, in quel momento io sono davanti, in quel momento io non intervengo, basta, io sono responsabile ai sensi dell'articolo 40. Finito il discorso. Per poter ritenere invece che ci sia una responsabilità ai sensi del 110, mi devi dimostrare ancora qualcosa di più, e cioè che quello che stava compiendo questa condotta ha percepito la mia presenza, ha percepito il mio atteggiamento e il suo proposito criminoso è stato rafforzato dal fatto che io ho avuto un certo tipo di atteggiamento che lui ha inteso come di consenso. Non deve dimostrare qualcosa di meno il pubblico ministero dicendo erano presenti nell'immobile, erano presenti nello stabile. Erano presenti alla commissione del fatto, ci deve dimostrare, erano consenzienti, gli agenti hanno capito che erano consenzienti, c'è stato quel rapporto, quel nesso causale tra la condotta del caposquadra o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha spiegato ieri benissimo il professor D'Ascola, essere necessario perché il concorso morale possa determinare una responsabilità del concorrente. Ci sono 3.000 pronunce della Cassazione del merito, io non le leggo, leggo un pezzo di una massima, mi scuserà il Tribunale, perché non è corretto leggere anche pezzi di massime, bisognerebbe leggerle tutte, mi hanno insegnato, perché sennò uno sceglie il pezzo che vuole, ma si fidi il Tribunale, non ci sono pezzi che non voglio leggere, è solo per brevità. Comunque poi la produco, insomma. È necessario che l'opera di istigazione sia pervenuta alla percezione dell'autore materiale, la cui risoluzione criminosa solo attraverso tale percezione può riuscire rafforzata. Quindi nel concorso c'è bisogno di qualcosa di più. Non solo chi abbia visto e non sia intervenuto, ma che chi stava picchiando abbia visto me che guardavo, abbia visto che io ero contento, felice, compiaciuto, o che comunque non avrei fatto assolutamente niente, che questo l'abbia determinato a continuare a fare o iniziare a fare dell'altro. Non è una prova di qualcosa di meno. Finito, non c'è altro rispetto ai capisquadra, se non quel discorso dell'incollegamento audio, che non mi sento neanche di trattare perché non vedo che senso abbia, nel senso che se io vedo qualcuno e do questa prova non ho neanche necessità di dimostrare che sei collegato via radio per poter intervenire, potrà intervenire in qualunque modo, la situazione prescinde, a meno che non si voglia ipotizzare che il collegamento radio serva appunto per la responsabilità di edificio, cioè che io debba interrompere l'azione di uno che non so neanche chi sia e di quale squadra sia, a 3 piani da me, dicendogli non fare più che cosa, una cosa che non so. Brevemente la posizione di Basili. Basili, nel capo di imputazione, c'è scritto che è un caposquadra, perché rispondono nella qualità di capisquadra. Basili non è un caposquadra, questo alla fine è, come dire, un dato che sono riusciti a metabolizzare anche i pubblici ministeri nella requisitoria e nella memoria, è un dato scontato. E ciò non di meno è ancora qua, i difensori pensavano ingenuamente che già nel corso dell'udienza preliminare, una volta percepito insomma, che Basili non è un caposquadra, almeno lui venisse chiamato fuori da questa vicenda, perché non aveva uomini alle dipendenze e non aveva nessuna possibilità di intervenire. Invece no, lui interviene, ha questa responsabilità perché, pagina 183 della memoria, la responsabilità dell'ispettore Basili deriva dalla sua qualifica funzionale di ufficiale, comunque inquadrato nel reparto. Pur non essendo formalmente caposquadra, egli fu indicato dal dottor Canterini unitamente ai colleghi capisquadra in quanto ufficiale istruttore del nucleo. A parte il solito gioco di parole, che Basili sarebbe contento di essere promosso ufficiale, ma nessuno l'ha promosso, al massimo sarà ufficiale di PG, non è ufficiale istruttore, non è ufficiale di nulla, è un ispettore. E io mi sono perso qualche passaggio. Chi l'ha detto che aveva delle funzioni di coordinamento? Cioè dei poteri sugli altri capisquadra? Perché tutti i capisquadra hanno detto di no. Basile ha detto di no, Fournier ha detto di no, Canterini ha detto di no. Non c'è un elemento documentale di alcun genere che dica di sì. Basile, che peraltro, signor Presidente, signori del Tribunale, è un ispettore esattamente come Panzieri, che non era inquadrato in una squadra esattamente come Panzieri, e hanno anche lo stesso grado, e Panzieri non è a giudizio, ha detto lui stesso, io non è a giudizio per le lesioni, io se qualche caposquadra si fosse fatto male, potevo sostituirlo e sarei stato incaricato di sostituirlo, se qualcuno si fosse fatto male, come poteva accadere, perché essendo stato con loro anche nella fase di addestramento, conoscevo le squadre e potevo sostituirlo. In quel caso non avevo una squadra e sono andato con tutti gli altri del reparto perché comandato, esattamente come Panzieri, ma non avevo nessuna posizione particolare. Quindi non aveva nessuna posizione di garanzia, né comando, né controllo su alcuno degli uomini. E un'ultima osservazione, a prescindere dal fatto ufficiale di PG, agente di PG, all'interno del settimo nucleo, guardate signor Presidente, signori dei tribunali, che gli ufficiali di PG non sono mica soli capisquadra, perché se voi scorrete gli elenchi ce ne sono altri vice sovrintendenti che sono inquadrati nelle squadre. Questo per dire quanto è assurdo questo criterio che è stato scelto a caso. Non solo all'interno della squadra ce ne sono stati 100 gli ufficiali di PG, ma anche all'interno del settimo nucleo c'era Panzieri, c'erano altri vice sovrintendenti che erano ufficiali di polizia giudiziaria. Quindi se scegliamo quella posizione di garanzia lì, con un minimo di coerenza, dovremmo mandare a giudizio tutti quelli che erano ufficiali di polizia giudiziaria. Non ha un senso, ma almeno avremmo una logica di coerenza. E io dovrei parlare della posizione del dottor Fournier, se il Tribunale ritiene che vogliamo fare una pausa, se no vado avanti. Allora, il dottor Fournier è certamente quello che qui avrebbe meno titolo di tutti per esserci, a mio avviso. Questo è un mio giudizio, ma è un giudizio nel quale credo profondamente. Perché il dottor Fournier quella sera ha fatto l'unica cosa che poteva fare, ha aiutato le persone che erano all'interno della scuola, è intervenuto come era suo dovere per fermare quello che lui stesso ha definito, senza mezzi termini, una macelleria messicana. E malgrado i giornali, quando è venuto a ripetere questa cosa a dibattimento, si siano inventati che fosse una dichiarazione fatta nel corso del dibattimento, il dottor Fournier ha definito questa cosa una macelleria messicana fin dalla prima volta che è stato sentito, nell'immediatezza. Ha raccontato quello che è successo con questo termine vivido, ha raccontato della ragazza, della Melanie Jonas, tutte le dinamiche, quindi non ha portato al tribunale una verità postuma di chissà quale genere. Che cosa ha detto di diverso davanti al tribunale il dottor Fournier rispetto a tutto quello che aveva detto prima? Prima aveva negato di essere intervenuto direttamente su degli agenti che stavano compiendo delle violenze e aveva detto, di fronte alle contestazioni che gli erano state fatte, che queste urla, basta, basta, che lui aveva detto subito di aver detto, erano in realtà una specie di sfogo, vista la situazione. E su questo il pubblico ministero ha fatto ore di contestazioni dicendo ma non le crediamo, non è credibile. È venuto a dibattimento e ha detto quello che ha detto. E l'altra cosa nuova che ha detto è riferita a quell'episodio di quella gente che scende dal piano superiore e fa quel gesto coitale, ingiurioso, nei confronti di una persona che era presente, e rispetto al quale anche lì ci sono testimoni che dicono, e lo stesso Fournier lo conferma, che Fournier è intervenuto cacciandolo via e ha definito questa cosa un comportamento indegno. Nella fase delle indagini preliminari, anche a questa contestazione alla quale si diceva guardi che è successo questo fatto, e ci sono dei testi che dicono che lo stesso che ha detto basta basta, ha intervenuto, ha fatto smettere, lui ha detto io non ho visto nessuno. Invece qua è venuto a dibattimento e ha detto no, l'ho visto, ma vista la situazione drammatica della polizia in quei momenti, per tutto quello che era successo, non mi sentivo anche di tirare ulteriore fango, riferendo questo fatto che era un fatto a mio avviso veramente indegno come comportamento di uno che veste la divisa. Anche perché io sono poliziotto, ci credo, provengo da una famiglia di poliziotti e comunque credo di aver fatto quello che dovevo fare nel momento in cui andava fatto, e anche dopo credo di aver fatto quello che la mia funzione mi impone di fare, tutelando un minimo l'immagine dell'amministrazione. Quindi queste sono le versioni, le reali modifiche della versione che ha riportato il dottor Fournier, e non ce ne sono altre. La vicenda del dottor Fournier è una vicenda che viene raccontata da 13 testi di quelli che erano presenti al primo piano. Sono 13 su una trentina che c'erano, che ricordano l'intervento, ricordano questo basta basta. Sono Barringhaus George, Lelec Stella, Schletting Mirko, Rechke Kai, Sibler Stephen, Dreyer Janet Sibyl, Kuschkau Anna, Otto Vai Katrin, Natrat Hakim, Treiber Teresa, Luti Nathan, Schmiderer Simon e Gieser Michael Roland e Hubner Tobias. Poi depositeremo due righe di memoria riassuntive per gli elenchi e per la comodità, se no diventa un po' lungo. No, due righe nel senso con scritto date di udienza e pagine, di modo che il tribunale possa riscontrare queste cose che vi dico. Allora, cosa si contesta da parte dei pubblici ministeri rispetto a un comportamento che è palesemente di dissociazione rispetto alle violenze che ci sono state, senza mezzi termini e fattivo, perché il dottor Fournier è intervenuto, ha bloccato le violenze a quel piano, ha ordinato al nucleo di uscire immediatamente perché si è reso conto che come poteva essere successo a quel piano che avessero ecceduto loro o altri di altri reparti, per lui da quel momento in poi l'operazione andava chiusa così, voleva tirar fuori i suoi uomini, si è reso conto che la situazione era scappata completamente di mano a chiunque fosse scappata, e giustamente ha detto prima cosa riponete il batton e uscite. Dopodiché cosa ha fatto? Ha soccorso Melanie Jonas ha chiamato l'ambulanza ed è rimasto qui. Questo è un comportamento che è assolutamente incompatibile con l'immagine che ci vuole rappresentare il pubblico ministero o altri, di uno che va lì e comanda i suoi uomini come Lanzichenecchi Necchi a picchiare chiunque, e poi quando dice vabbè, adesso basta ragazzi, il lavoro l'avete fatto, finiamola lì, andiamo a casa che per oggi ci siamo guadagnati la pagnotta. È semplicemente ridicolo, no? Allora cosa si contesta, dottor Fournier? Che secondo il racconto che lui fa della circostanza sarebbe arrivato al piano prima e quindi sarebbe rimasto lì. Ora vi dirò dopo che ci sono dei testimoni che smentiscono frontalmente questo dato e lì bisognerebbe fermarsi lì. Ma non è soltanto questo. Avete visto l'ingresso del video. Il dottor Fournier non è in grado di localizzarsi come entrata. Il pubblico ministero strumentalizza un primo ricordo che era stato dato nel corso dell'interrogatorio. Ricordo che peraltro nel corso dello stesso interrogatorio è stato precisato, nel quale Fournier dice: io mi ricordo, mi pare che sono entrato nelle posizioni di testa. Poi vede il filmato che lui non ha visto, perché noi, signori del Tribunale, abbiamo la fortuna di vedere tutta una serie di documenti di questa cosa a freddo, di poter contare i caschi lucidi, azzurri, blu, rossi. Lì quella sera c'era una situazione di confusione allucinante. Lui vede il filmato che non aveva visto e dice: ma rivedendo il filmato effettivamente non credo di essere entrato tra i primi davanti, neanche dietro, ma non credo tra i primi davanti. Il pubblico ministero dice: ma no, anche a dibattimento, ma questo lei ci deve dire quello che si ricorda, il ricordo è quello che è, che viene precisato poi dalla visione, perché non è in grado di collocarsi, perché non si riconosce, non è in grado di vedersi e di riconoscere precisamente un casco. Se il dottor Fournier non è entrato tra i primi 5, 6 o 7 del nucleo, e lui stesso esclude che è così, vuol dire che è entrato dopo circa un minuto dall'apertura del portone centrale, quando dentro, come ho fatto vedere prima al tribunale, c'erano già più di 200 agenti. Dopodiché, vogliamo fare il gioco dei secondi, dei 10 secondi, dei 12 secondi, basati su un ricordo che è un ricordo di chi ha vissuto una situazione assolutamente drammatica in quel momento? Il dottor Fournier ha un ricordo, che è il ricordo violento di quella sera, che prevale necessariamente su tutti gli altri, di essere arrivato al primo piano e di aver visto una scena di questo genere di una ragazza che lui teneva essere morta. Ciò non vuol dire, però, che lui effettivamente sia in grado di dire se nel momento esatto in cui è entrato si è girato a sinistra, ha corso, non ha visto nessuno, è arrivato su in 10 secondi, in 12, in 13. Faccio un esempio. Il dottor Fournier dice: io non mi ricordo di aver incontrato nessuno sulle scale. Ma scusate, è ipotizzabile che ci fosse una situazione di questo genere? C'erano 200 persone dentro e sulle scale tra la palestra e il primo piano non c'era nessuno? Mi sembra normale che uno possa non ricordare determinati dettagli o determinate situazioni, perché il ricordo che ha, quello che anche il pubblico ministero dice, il nucleo dei fatti indimenticabili, è che è arrivato al primo piano e ha visto la scena che ha visto. Dopodiché non si ricorda se c'era qualche agente sulla scala. Questo è un dato che possiamo solo utilizzare per dire che la parte dal portone a quando arriva su del dottor Fournier è una parte che lui ricostruisce come può. Il dato di fatto di carattere oggettivo è che arriva e fa quello che fa e consentirà poi alla Dreyer Jeannette di prestare soccorsi. La Dreyer Jeannette dice addirittura: ho parlato con questo poliziotto che era costernato e si è scusato con me del comportamento della polizia. Questo sarebbe il massacratore. Il problema però è superato, o sarebbe stato superato, se noi avessimo acquisito i verbali che c'erano nel corso delle indagini preliminari, perché poi purtroppo le versioni a dibattimento ovviamente vengono modificate, e guarda caso vengono tutte modificate in senso negativo nei confronti degli imputati, perché due testi, Geiser Michael Roland e Hubner Tobias, avevano dichiarato, e gli è stato contestato nel corso dell'esame testimoniale perché non l'hanno ripetuto quando sono venuti qua, qualcosa di più rispetto al semplice ricordo di aver visto una persona che urlava basta basta. Geiser Michael Roland aveva dichiarato che aveva visto una persona che aveva urlato basta basta, che era arrivata in un secondo momento. Quindi riferisce il ricordo anche specificamente al fatto che si trattava di una persona che non era lì. Dopodiché viene a dibattimento e guarda caso dice, sì, a contestazione perché questo fatto non lo riferisce, dice sì, è arrivato in un secondo momento, però poteva essere uno di quelli che tornavano dall'altra parte dopo aver picchiato. Poteva essere, ipotesi sua, uno di quelli che tornavano dall'altra parte dopo aver picchiato. Il dato storico che ha riferito che lo ha visto arrivare, che non era lì. Ma ce n'è uno ancora più diretto, rispetto al quale io credo non ci sia proprio nulla da dire, che è Hubner Tobias che viene a dibattimento e che non ripete questa circostanza, ma che nella rogatoria che gli è stata contestata a verbale dice: l'ho visto arrivare di corsa dalle scale e urlare basta basta. Hubner Tobias, se utilizzate il pregevole lavoro, la sonometria Diaz fatto dalle parti civili per vedere dov'è, è davanti alla porta delle scale. Lì c'è la porta delle scale, qui è seduto Hubner Tobias, davanti. Dice, l'ho visto arrivare di corsa dalle scale e ha urlato basta basta. Ci abbiamo i testimoni che dicono questa cosa, i testimoni che erano lì. Vogliamo superare le testimonianze genuine allora e tirate fuori con grossa difficoltà nel corso del dibattimento, con i conti se erano 2 secondi, 3 o 5 o 7 quando ci ha messo a arrivare su. C'è un test che l'ha visto arrivare su e l'ha visto fare quello che ha fatto. Un altro dato, questo così argomentativo. Uno che era lì che picchiava, smette di picchiare, dice basta, basta ragazzi, poi si leva il casco davanti a quello che ha appena picchiato e presta soccorso. Ma ha un senso sta cosa? Cioè Fournier è così sicuro che nessuno lo stia guardando nel momento in cui sta picchiando e nel momento in cui si leva il casco e che possa identificarlo? Ma è un'ipotesi folle, è un'ipotesi folle. Anche volendo pensare che a un certo punto, vedendo una violenza eccessiva, sia intervenuto per smettere, quantomeno sarebbe rimasto travisato. Avrebbe detto, basta, smettete, e poi avrebbe avuto cercato di avere un minimo di tutela di sé medesimo per non farsi riconoscere. Invece si leva il casco e si fa guardare da tutti quanti. Cosa ne sa Fournier di qual è la percezione delle persone che sono lì, di chi lo può riconoscere mentre sta picchiando o non sta picchiando? È un'ipotesi che non ha veramente alcun tipo di senso. Non credo che meriti neanche ragionare sul discorso della gente che parla inglese, perché se la tesi è parla inglese, a parte che i testimoni che sono stati citati dicono che più persone hanno detto più cose in inglese, quindi il discorso è già superato. Ma se poi dobbiamo ipotizzare che uno che dice shut up è uno che parla inglese, shut up è l'unica cosa, shut up, che riesce a dire anche Alberto Sordi in un americano a Roma, che sicuramente l'inglese non lo conosce, ma shut up lo sa dire. La verità è che sul comandante Fournier non c'è alcun tipo di elemento di nessun genere. Ci sono elementi di carattere probatorio evidenti, e mi riferisco ai testimoni di segno esattamente opposto, ci sono degli argomenti di carattere logico di segno esattamente opposto, ma non si può non portare a giudizio il comandante Fournier. Perché se la logica, l'impostazione accusatoria dei pubblici ministeri è che il settimo nucleo è a giudizio per le lesioni di tutti, ma perché si riescono a ricondurre le responsabilità penali dei singoli attraverso la scala gerarchica, la scala gerarchica è fatta così. I capisquadra rispondono al comandante del nucleo, che è il dottor Fournier. Il dottor Fournier al limite risponderà al dottor Canterini. Quindi la presenza del dottor Fournier a dibattimento per l'accusa è servente, se no gli manca il cappello sopra del nucleo. Perché senza Fournier... senza Fournier non ha più una logica parlare di vertici e di ricostruzione e di risalita al vertice delle responsabilità. E c'è anche un altro piccolo dato. Diventa un po' difficile coniugare un settimo nucleo di sanguinari, folli, che picchiano chiunque, con un comandante del settimo nucleo che non ha queste caratteristiche, che non si presta a questo genere di discorso, che quando lo vede fatto da loro o da altri, non mi interessa, comunque interviene e lo impedisce. Non funziona, logicamente non regge più. Quindi Fournier è indispensabile per l'accusa per poter sostenere determinati dati. Tolta questa considerazione di carattere oggettivo, a carico di Fournier non c'è assolutamente nulla, se non segni, prove, indizi e prove anche testimoniali, di segno chiaramente opposto sul fatto che Fournier ha fatto esattamente quello che gli si contesta di non aver fatto. Vorrei fare un'ultima osservazione, perché ho sentito dire, purtroppo, che sarebbe sconvolgente il comportamento di Fournier che vede 2 del reparto mobile, non settimo nucleo, e 2 in pettorina, che stanno compiendo un'azione che lui giudica essere omicidiaria e non procede all'arresto. Questa è una ricostruzione del fatto che non corrisponde al fatto come è accaduto, non corrisponde al fatto come lo riferisce Fournier e non è neanche una contestazione che fa in realtà il pubblico ministero. Perché Fournier dice, e lo dice fin da subito, che lui è entrato dalla porta, si è visto davanti quel gruppo numeroso di ragazzi ferito, ha visto che c'era un'azione lesiva in corso più in là, ha urlato basta basta, poi si è procurato di vedere che condizioni fisiche avevano sti ragazzi e dopo ha visto che c'era la Melanie Jonas con la testa rotta per terra. Lui non dice né che ha visto subito la Melanie Jonas con la testa rotta per terra, né che quelli che stavano picchiando la Melanie Jonas. Non l'ha mai detto. Nessuno gli ha mai contestato di aver detto una cosa del genere. Tanto è vero che quando il pubblico ministero, interrogandolo, non facendogli una contestazione di questo tipo che è assurda, che non fa neppure il pubblico ministero, ma che purtroppo è venuta fuori, gli dice, ma lei perché non ha fermato questi qui che stavano picchiando? Non si pone il problema del fatto che stessero picchiando Melanie Jonas e che fossero degli assassini, genericamente che ha visto qualcuno che stava picchiando? Il dottor Fournier risponde, dice, scusi, dottore, ma lei si rende conto di qual è la funzione di un funzionario in ordine pubblico? È proprio quella di evitare che ci siano situazioni di questo genere. Io mi trovo tutte le domeniche a dover intervenire su situazioni di eccesso di questo genere. Cosa faccio? Tutte le domeniche arresti i miei uomini? Io mi sono mica reso conto che c'era una situazione di questo genere qua. Io mi sono trovato in una delle, purtroppo, numerose situazioni in cui, essendoci un conflitto, un contrasto in corso, qualcuno eccede e il funzionario interviene e lo blocca immediatamente. Poi cosa fa? Lo generalizza, lo porta in questura e lo arresta. Non troviamo più nessuno nei reparti mobili. Al terzo giorno va da solo. Fa una considerazione ovvia e banale. Non si è mica reso conto lui di cosa stessero facendo queste persone. Ammesso che queste fossero intente a fare quello che stavano facendo con Melanie Jonas, perché questo non lo dice nessuno. E veniamo al comandante Canterini, e qui parlare del comandante Canterini è ancora più semplice, perché in relazione al comandante Canterini elementi proprio non ce ne sono di nessun genere, perché il comandante Canterini è entrato, lo dice lui e nessuno glielo contesta, in posizione retrostante, è entrato ancor dopo Fournier, è entrato dopo che Fournier ha dato l'ordine di smettere di picchiare, è arrivato da Fournier al primo piano e si è reso conto con lui della situazione e ha fatto quello che ha fatto. Quindi certamente non ha visto atti lesivi, non ha visto compiere atti lesivi, non c'è nessun elemento per dirlo. Vorrei fare però una considerazione. Il comandante Canterini, qualora si volesse ipotizzare che non sia come dice lui, ma che fosse dentro a fare chissà che cosa, il comandante Canterini è talmente bellicoso che si è presentato alla sera della Diaz, si vede in tutti i filmati, senza neanche il cinturone. Non aveva la pistola, ma non aveva neanche il manganello. Il che mi sembra anche normale perché è il dirigente del reparto, ma non c'aveva neanche il cinturone e non aveva neanche il casco, che a un certo punto, vista la situazione, dice all'autista vanni a prendere il casco in macchina in un secondo momento. Ma il comandante Canterini è entrato, secondo il tribunale, è ipotizzabile, a lesioni in corso, con tutta quella congerie di persone, di reazioni, senza sapere cosa c'era dentro, perché secondo lui dentro c'erano i black block, che avevano chiuso il cancello, che avevano chiuso la porta, a mani nude, senza neanche un manganello in mano. Ha detto, penso io, vado io e metto la situazione sotto controllo. È chiaro che il comandante Canterini è entrato in un secondo momento, dal portone di sinistra, ma in un secondo momento abbastanza avanzato. E poi il ricordo, il dettaglio, il particolare preciso è difficile da riportare, ma è altrettanto difficile ipotizzare che fosse presente alle commissioni di lesioni in quelle condizioni e senza averne nessun tipo di elementi. Però se andiamo a vedere gli elementi del pubblico ministero, ancora una volta la sorpresa non è poca, perché gli elementi che sono raccolti a pagina 188 e 189 sono questi qua. Primo, il comandante, trovatosi dinanzi al cancello della scuola prima della sua apertura, ha sicuramente avuto modo di constatare la vicenda relativa al pestaggio di Mark Covell, senza peraltro ritenere che tale univoco segno di predisposizione dei propri uomini poco prima dell'intervento richiedesse un suo maggior controllo e vigilanza. Allora, se è così, signori pubblici ministeri, procedete per tentato omicidio a carico del comandante Canterini e badate che non è un reato prescritto. Se sicuramente ha avuto modo di constatare e non è intervenuto, deve rispondere di tentato omicidio. I pubblici ministeri non procedono per tentato omicidio perché non è vero che sicuramente ha avuto modo di constatare, perché non hanno nessun elemento per dirlo. E quando uno non ha alcun tipo di elemento per sostenere un'accusa di questo genere, infamante e gratuita, farebbe meglio a starsene zitto. Anche perché, e qui apro una brevissima parentesi, a parte che si vedono i filmati quando c'è il momento dell'inquadramento, dell'inquadratura di Mark Covell, non c'è il comandante Canterini, non ci sono anche altri, non si sa dove sia, quindi c'è la prova del fatto che non guardava. Ma c'è un altro dato con il quale i pubblici ministeri ci hanno asfissiato, assolutamente inutile e falso, col fatto che Covell è stato picchiato dalla polizia. Guardate che non è così. Perché Covell, nel suo verbale di interrogatorio, dice di essere stato picchiato dai carabinieri. Ripete almeno 6 volte la parola carabinieri. Dopodiché, se ci fossero dei dubbi, dice: mi ha schiacciato uno con lo scudo contro il muro sul quale c'era scritto Carabinieri. Dice che è stato picchiato in 3 volte, ma che è stato picchiato con l'ondata, diciamo, principale anche dopo, da questi signori. Viene qua a dibattimento e che cosa gli si fa dire? Ma lei conosce la differenza tra carabinieri e polizia? No, effettivamente no. Allora si potrebbe essere confuso quando ha detto carabinieri al posto di polizia. Sì, potrei essermi confuso. Allora il difensore in controesame, anche se non c'è contestata sta cosa, ma comunque si usa come argomento suggestivo per dire quello che poi si dice in questa memoria, dice: scusi, signor Cove, lei ha dichiarato, ho letto, carabinieri sullo scudo. Sì, ma non conosco i particolari. Non è un problema di particolari. Ha letto carabinieri sullo scudo. Se io vado all'estero e leggo gendarmerie, posso non sapere qual è la divisa della gendarmerie, ma c'è scritto gendarmerie e so che non è la police, che è l'equivalente dei carabinieri, la gendarmerie, o la guardia civile in Spagna, no? Cioè, mi ha picchiato uno con lo scudo, ho scritto guardia civile, poi dico: no, mi sono confuso, poteva essere la polizia. Tanto mi ha chiesto un particolare, un berretto, ti ho chiesto cosa hai letto. Non era mica la polizia greca, per cui non capiva l'alfabeto, o la polizia russa, no? Non era mica scritto in cirillico, c'era scritto carabinieri. È stata quella famosa contestazione sacrosanta e più che legittima, perché Covell ha letto carabinieri, che ha sollevato poi quel moto popolare dal pubblico: vergognatevi, perché a un certo punto il difensore gli ha detto: scusi, ma lei ha detto che c'è scritto carabinieri, sa leggere, no? Ha detto lei che c'è scritto carabinieri. No, perché il pubblico ministero dice che i carabinieri non c'erano, e non è vero, perché i carabinieri, ci sono 1000 elementi, ma su questo non vi annoio, ma ve ne dico uno per tutti. Concita Di Gregorio, che è arrivata alla scuola prima dello sfondamento del portone, Concita Di Gregorio, che è arrivata prima dello sfondamento del portone ed è pacifico, ci dice che è stata fermata 2 volte dai carabinieri che erano schierati a controllo della strada, che le sono stati chiesti 2 volte i documenti dei carabinieri. Quello lì era il contingente del tenente del GAIS, che era arrivato prima. Non è il primo a essere arrivato sul luogo il tenente Cremonini, che ci fanno vedere sempre che arriva da Piazza Merani con il manganello alzato. E questo mi fa venire in mente una cosa: il drammatico Tonfa. Voglio dare una notizia a tutti quelli che non lo sapessero, così ci asteniamo da andare in situazioni di ordine pubblico. Ce l'ha tutta l'arma dei carabinieri, non ce l'ha solo il settimo nucleo. Tutta l'arma dei carabinieri in ordine pubblico usa il Tonfa. Da anni ormai, già allora, e anche lì si vede, hanno il Tonfa, ce l'hanno avuto anche dopo. Poi se fa comodo enfatizzare questo strumento di morte e di distruzione per dire che certe lesioni possono essere procurate solo dal Tonfa, va bene. Però tutta l'arma dei carabinieri ha un Tonfa in alluminio telescopico, che viene ridotto un po' quando se lo mettono alla cintura e allungato quando lo usano. E si vede anche lì, perché ce l'ha in mano il tenente del GAIS. Stavo dicendo, Covell ha subito questo tipo d'azione da parte dei carabinieri. E adesso il pubblico ministero surrettiziamente ci dice non solo che è stato il settimo nucleo, perché c'è un filmato nel quale, probabilmente nella terza ondata, si vede un uomo, che il pubblico ministero identifica come essere appartenente del settimo nucleo, in mezzo ad altri uomini che del settimo nucleo non sono, senza intorno nessuno del settimo nucleo, che dà una manganellata a Covell per terra. Ora, questo signore ha fatto un'azione indegna ed è indegno di portare la divisa, perché picchiava un uomo a terra svenuto. Ma sostenere che è stato il settimo nucleo a procurare quel tipo di lesioni lì, e addirittura arrivare a sostenere il Canterini, era lì che guardava con le mani in tasca mentre lo facevano, è un esercizio che io trovo veramente, non voglio dire altrettanto indegno, perché non è così, ma sicuramente lo trovo ampiamente fuori luogo, diciamo. Anche perché, ripeto, se no i pubblici ministeri indaghino il dottor Canterini per l'omicidio, per il tentato omicidio di Covell, e dimostrino quello che dicono. E questo è il primo elemento. Secondo elemento: si è trovato nel medesimo contesto spazio-temporale, dinanzi agli stessi pestaggi indiscriminati, alle stesse urla, alle stesse richieste d'aiuto degli altri, e questo l'abbiamo già discusso, perché è entrato ancora dopo il dottor Fournier, quando Fournier aveva già dato l'ordine di interrompere, è entrato, attenzione, tra l'altro, lui dice da sinistra, ed è andato al primo piano. Il portone di sinistra, rispetto alle scale, è molto vicino, alle scale ce l'ha davanti. Chi entra dal portone di sinistra non va, a meno che non ci voglia andare necessariamente in palestra, al massimo se vuole ci va, dà un'occhiata, ma lui dice: io sono entrato e sono andato a sinistra. Quindi è andato su e ha trovato Fournier. Quello che ha visto era Fournier senza casco a fianco alla Melanie Jonasch. E poi attenzione, questo lo trovo geniale, è proprio la contraffazione degli eventi che Canterini e non altri confeziona in modo servente al verbale d'arresto, attestando consapevolmente fatti e circostanze non vere, che è sintomatica della responsabilità di Canterini per le lesioni. Qui siamo a follia. Scusate, signori del Tribunale, facciamo finta che la relazione sia falsa, io non ne discuto, poi ne parlerà l'altro difensore. Io che sono comandante del reparto, entro, vedo che ci sono feriti, vedo che c'è stato l'eccesso che c'è stato, mi rendo conto, secondo l'ipotesi dei pubblici ministeri, che in qualche modo ci dobbiamo mettere una pezza, e quindi faccio una relazione falsa. Questo interesse per me, comandante del reparto, a fare la relazione falsa è la prova che io ho procurato le lesioni? Cioè, nel ragionamento togliamo questa ipotesi. Io non ho procurato le lesioni perché sono entrato dopo. Non ho esattamente lo stesso interesse a confezionare una relazione falsa perché sono il comandante del reparto e devo parare il mio operato e quello del reparto? Mi pare di sì. Perché poi i concetti si possono tirare come gli elastici. C'è Nucera che si fa i tagli da solo, anche se è un agente, non si capisce perché li faccia, per salvare tutta la patria e tutto il mondo. Invece Canterini, che è comandante del reparto, non ha un interesse a fare una relazione falsa se non ipotizzando che lui abbia commesso le lesioni. Perché questa è la prova. La prova che ha commesso le lesioni è che ha confezionato una relazione falsa. È folle. Quarto elemento, le circostanze descritte nelle relazioni difensive presentate da tutti gli imputati a distanza di 7 giorni dai fatti appaiono in contrasto tra loro o sono palesemente smentite dai dati obiettivi relativi ai tempi dell'eruzione e dai reperti filmati che la documentano. E questo viene utilizzato sia come argomento contro i capisquadra che come argomento contro Canterini, che gli ha fatto fare queste relazioni. Ora, io vorrei fare l'osservazione di prima in relazione alla necessità eventualmente delle relazioni dei capisquadra, che non è assolutamente prova del fatto che io abbia partecipato alle lesioni, è prova del fatto semmai che voglio parare l'operato del reparto. Però voglio fare un'altra considerazione ovvia. Ammesso che queste relazioni false siano, non sarebbero forse i capisquadra stati in grado di scrivere delle cose false che andavano d'accordo una con l'altra? Cioè, vogliamo trarre dall'elemento di fatto che ci sono delle discordanze tra le relazioni il dato che sono false, che sono finalizzate e sono state indicate da Canterini? Mi pare quantomeno leggermente arbitrario come ipotesi da sostenere. E in più, siamo da capo. I pubblici ministeri continuano a dire che le cose sono false, che la gente risponde, che vede i tentati omicidi e che fa le cose, senza poi dare un seguito e dare un senso alle cose che dice. La seconda relazione di Canterini, la relazione dei capisquadra, se sono false, ma perché non gli hanno contestato il reato di falso? E dicono i pubblici ministeri perché siamo stati bravi, siamo stati benevoli, le hanno fatte per difendersi. Ma dov'è scritto che un falso fatto perché uno deve coprire un reato che ha precedentemente commesso è scriminato dall'esercizio del diritto? Ma stiamo scherzando davvero? Cioè, i capisquadra che vengono qua e rendono interrogatorio lo prevede il codice, non giurano, non hanno l'obbligo di rispondere, se rispondono possono dire quello che vogliono, col limite della calunnia, perché se calunniano terzi e non è funzionale alla difesa rispondono della calunnia, ma quando fanno una relazione è un atto pubblico, lo dice il pubblico ministero. A maggior ragione se fanno una relazione falsa per coprire un reato che hanno commesso. Ma che senso ha questo discorso? La verità è che il pubblico ministero non ha alcun elemento per dimostrare che queste relazioni sono false. Però, come in tutte le altre circostanze dall'inizio del processo, ci dà per certe le cose rispetto alle quali non ha neppure ritenuto di promuovere l'azione penale perché ritiene che siano insostenibili. Dice, questo è certo, Canterini è certo che ha visto Covel mentre lo picchiavano, le relazioni è certo che sono false, e dopodiché non dà un seguito minimamente alle cose che dice. Sulla base di queste considerazioni, conclude il pubblico ministero dicendo, a fronte di tale evidenza è da ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio, dice così, la responsabilità di tutti gli imputati di lesioni a titolo di concorso materiale, e l'abbiamo già fatto il discorso del concorso materiale, che non stanno in cielo né in terra, e morale con riferimento a tutti gli eventi lesivi cagionati in danno delle persone offese all'interno dell'edificio. La condotta di ciascuno è infatti inquadrabile nell'ambito della compartecipazione criminosa all'evento prodotto anche materialmente da altre persone non identificate, avendo gli imputati rafforzato con la propria presenza il ruolo sovraordinato e il proprio fattivo contributo la condotta di tutti gli operanti che hanno agito nel corso della messa in sicurezza. E qui siamo a tutto, tutte le lesioni nei confronti di tutto. Abbiamo superato anche il limite degli altri reparti mobili con questi argomenti fortissimi e stringenti. I capisquadra, Basile caposquadra non è, il dottor Fournier che addirittura è intervenuto e Canterini che manco c'era perché è arrivato dopo, risponde di tutti gli eventi lesivi, tutti 89, ciascuno risponde di tutti gli 89 eventi lesivi procurati dai 250 poliziotti che sono entrati quella sera alla scuola Diaz. Io credo, signor Presidente, signori del Tribunale, che sia un'accusa assolutamente insostenibile in giudizio e che l'unica sentenza che il Tribunale, laddove volesse scrivere una sentenza di condanna degli imputati, potrebbe ragionevolmente scrivere, è quella nella quale c'è scritto: tu Ciro, due punti, risponde di questa lesione e questa lesione. Quali sono gli elementi? Sono questi. In base ai principi che ha enucleato, e dei quali hanno già parlato tutti meglio di me, lo condanno. Non credo che possa scrivere una sentenza nella quale scrive condanno il nucleo, il settimo nucleo, in persona dei legali rappresentanti, Tizio, Caio e Sempronio, per le lesioni procurate non anche solo dal settimo nucleo, ma sono diventati elettivamente legali rappresentanti di tutti, dalla polizia quella sera alla scuola Diaz. Mi sembra la richiesta che vi fa il pubblico ministero, una richiesta che sia giustificata soltanto da quell'impostazione che dicevo all'inizio del sostanzialismo, della colpevolezza sostanziale. Tanto qualcosa hanno fatto, tanto non possiamo escludere che qualcuno di questi capisquadra abbia visto qualcun altro che picchiava e quindi condanniamoli tutti. Ma io dico una cosa diversa, signori del Tribunale. Se voi arrivaste alla prova, e non c'è, che 6 dei 7 capisquadra hanno assistito alle violenze, senza essere in grado di identificare quali sono i 6 dei 7 capisquadra che hanno assistito alle violenze senza intervenire, non potete condannare 7 capisquadra, perché condannate un innocente senza saper chi è. Dovete assolvere 6 colpevoli insieme all'innocente. E il Tribunale è molto, ma molto, ma molto lontano da essere su una prova di questo tipo e doversi porre un problema di questo tipo. Io ho concluso e chiedo l'assoluzione di tutti gli imputati con la formula meglio vista.
Grazie, avvocato. Allora, a questo punto ci sarebbe, credo, ancora l'avvocato Porciani e poi Giusai, come organizzazione di tempi per vedere se dobbiamo fare qualche pausa o cose del genere, come siamo? Un'oretta e lei? Anche meno. Facciamo un intervallo di un quarto d'ora. Allora possiamo interrompere una pausa caffè per un quarto d'ora, 20 minuti? E così poi abbiamo la parola all'avvocato Porciani.